ultimo, gli swap. Gli swap ormai è una questione che è nata nel 2002, come in tanti comuni, chiusa nel 2016, e anche dal punto di vista processuale è chiusa, abbiamo ricevuto i soldi, abbiamo documentato e la Corte dei Conti, il Collegio, prende atto dell'esito del contenzioso. Quindi anche spero di non ritornare più su questa vicenda. Tempestività dei pagamenti. Devo dire che il Comune ha migliorato tantissimo nel tempo, cioè nel 2020, l'ultimo anno esaminato, il Comune paga le fatture, data fattura, a 37 giorni, 71, quindi 30, con 7 giorni di ritardo rispetto a quanto indicato dalla norma. E quindi prende atto e invita il Comune a fare meglio. Credo che quest'anno stiamo pagando con 13 giorni, è dovuto soprattutto al blocco che c'è stato con il Covid, però penso che entro fine anno arriveremo almeno nell'ultimo trimestre a raggiungere anche i 30 giorni, quindi a non pagare più in ritardo. Quando si avvicina ai 30 giorni, alcuni ritardi sono dovuti anche a problemi tecnici, cioè gli uffici magari esaminano con qualche giorno di ritardo la fattura, oppure il fornitore non è in regola con le certificazioni, quindi qualche giorno di ritardo può capitare. Credo che non abbiamo più grosse lamentele. Certo, nel 2013, quando la situazione era molto più difficile, il Comune pagava con 6 mesi di ritardo. Ora, con 37 giorni, è quasi fisiologico, insomma. Miglioreremo anche questi 7 giorni entro la fine dell'anno. L'anticipazione di tesoreria, a questo punto, lo svilupperò dopo. Comunque, noi stavamo migliorando e nell'ultimo anno, nel 2020, il Comune ha ricorso all'anticipazione di tesoreria, che è uno strumento regolare indicato dalla norma per 61 giorni, pagando interessi per 414 euro. Ecco, poi con il Covid ha penalizzato molto il Comune, questo emergerà col 2021 e si concluderà con il 2022. Probabilmente da questo mese non siamo più in anticipazione e probabilmente non andremo più in anticipazione, perché come cercherò di illustrare, la situazione è in netto miglioramento. Altro elemento fondamentale, esaminato dalla Corte dei Conti, è la farmacia comunale. In questo caso il Consiglio Comunale, come prevede la legge, ha dato in house la gestione della società. In questo caso quello che viene esaminato è l'aspetto della concorrenza e quindi la Corte dei Conti ha visto gli atti e dice: prende atto e rinvia al prossimo rendiconto il controllo sugli organismi partecipati e l'analisi della possibile incidenza sugli equilibri dell'ente. Comunque, la situazione delle società partecipate del Comune di Limbiate credo che sia invidiabile da un certo punto di vista, perché sono società sane che non chiudono in disavanzo, dove l'amministrazione ha piccole partecipazioni con un valore abbastanza importante, e quindi non avendo società strumentali dove possiede il 100%, la situazione non è per nulla preoccupante. Però la Corte dei Conti nell'istruttoria ha chiesto informazioni e ha scritto. Per quanto riguarda il fondone, devo spiegare cosa si intende per fondone, ovvero l'amministrazione comunale di Limbiate nel 2021, nel 2020 ha ricevuto dal Ministero 1.900.000 euro per per poter superare i problemi che ci sono stati con il Covid. Quindi con questi soldi sono stati erogati i buoni pasto, più di 400.000 euro, rendicontati, e anche l'amministrazione, anche la Corte dei Conti sta controllando buon per buono l'utilizzo di quelle risorse, e poi altri, anche gli investimenti che sono stati fatti sulle scuole. Del 1.900.000 euro il Comune ha giustificato l'utilizzo di 1.700.000 euro, con una differenza di 226.000 euro. Ovviamente questa certificazione non è stata, è stata accettata e non è stata contestata dal Ministero, perché in alcuni casi il Ministero ha chiesto dei controlli, ha fatto dei controlli e ha rivisto i conti. La Corte dei Conti ha voluto intervenire su questo punto e si esprime con questa ultima frase: l'ente ha pertanto provveduto ai prescritti obblighi di certificazione. Quindi su questi aspetti non noto grossi problemi, mentre per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità, la Corte dei Conti esprime delle perplessità soprattutto sulle procedure di calcolo applicate dalla ragioniere, cioè dal sottoscritto, e poi approvate nei documenti fondamentali. Prima voglio aprire una parentesi e chiarire cosa si intende per fondo crediti di dubbia esigibilità. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato introdotto con la contabilità armonizzata, di cui il decreto legislativo 118 del 2011. Noi l'abbiamo applicato per la prima volta nel 2014 e poi un po' alla volta è stato sempre più, è un valore sempre più importante. Voglio semplificare per non annoiarvi, ad esempio quando per le multe viene calcolato su una media di riscossione dei crediti degli ultimi 5 anni. La media che usiamo è una media semplice, non abbiamo optato per medie complesse, per non considerando gli ultimi 5 anni sempre con lo stesso peso. Quindi per spiegare come funziona il credito di dubbia esigibilità, ritorniamo alle nostre multe, un esempio. Noi in bilancio, col bilancio di previsione, iscriviamo 1.000.000 euro, se ho semplificato. Ovviamente durante l'anno vengono emessi multe per 1.000.000 di euro, quindi a fine anno il ragioniere ha obbligo di iscrivere a bilancio 1.000.000 di euro. Ovviamente non tutti gli automobilisti che prendono delle sanzioni pagano quelle multe, perché ritengono che possono fare ricorso, oppure non pagano perché non hanno soldi o perché non hanno voglia. Quindi in quel 1.000.000 di euro il Comune in genere incassa un po' meno del 50%. Quindi rimane scritto come credito, che viene riportato nell'anno successivo, di 500.000 euro. Quindi il legislatore ha chiesto ai vari comuni, in modo sempre più graduale, sempre più in modo pesante, di accantonare quei 500.000 euro non incassati, ovvero con una serie di calcoli il comune nell'anno successivo non poteva utilizzare quei 500.000 euro. Tant'è vero che quando il Consiglio Comunale approva il rendiconto, rispetto ai rendiconti che venivano approvati prima del 2016, avete visto che l'avanzo di amministrazione è esploso. Quindi stiamo parlando di avanzi di amministrazione che sono di 4-5 milioni. Non è che è cambiata la tipologia di rendicontazione, i criteri, le difficoltà c'erano prima e il ragioniere non è diventato matto nell'accantonare 5 milioni di euro, ma soltanto che l'amministrazione e la norma ci obbligava a utilizzare questo tipo di portabilità. Quindi quello che ho fatto durante questi anni, dal 2014 in avanti, è che il credito di dubbia esigibilità è stato calcolato solo su alcuni capitoli, ovvero su quei capitoli che avevano delle problematiche, quindi la cassa rifiuti, l'IMU, la TOSAP, la pubblicità e poi le multe stesse. Mentre, così hanno fatto tanti altri, non è che, mentre non è, veniva calcolato sui trasferimenti dello Stato, sull'addizionale. Facciamo un conto che le entrate correnti di un comune come il nostro sono pari a 24 milioni di euro. Ecco, l'addizionale pesa per circa 2 milioni e 7 e i trasferimenti dello Stato intorno a 6 milioni. Quindi, anzi, togliendo anche il titolo secondo, arriviamo intorno ai 20 milioni. Se facciamo il calcolo, quindi dobbiamo accantonare risorse perché non incassiamo il 50% anche su quei trasferimenti, che quei trasferimenti sono certi perché me li dà lo Stato, ovviamente il fondo si esplode, cioè dovremmo accantonare molti più soldi perché lo Stato non ci paga. Ma nessun comune, almeno, è vero che c'è una delibera della Corte dei Conti, Lombardia, del 2019, quindi qualche anno dopo dei calcoli che ho fatto io, dove dice: se voi volete escludere alcuni titoli, alcune tipologie, dovete dirlo. Quindi, tant'è vero che nella delibera successiva io specifico quali sono le tipologie che non andiamo più, non consideriamo, perché non vorrei che tra qualche anno uscisse ancora questo problema. Quindi, per mettere le mani avanti, ho specificato per il 2022. Quindi la Corte dei Conti calcola il fondo crediti di dubbia esigibilità su tutte queste entrate, mentre il Comune l'ha calcolato solo sulle entrate che hanno delle difficoltà. Quindi, perché è ovvio che se io il 50% lo applico su 10 milioni ottengo certi valori, se lo applico su 20 ovviamente i valori sono più che raddoppiati. Io ho fatto anche un'osservazione anche sulla tempistica, perché il 18, 19 e 20 sono rendiconti chiusi, i pagamenti sono stati fatti, gli incassi sono stati fatti e per noi è impossibile tornare indietro su quei conti, perché non so, con quelle risorse, con quali avanzi il Comune ha comprato Villa Medolago, lo dico come esempio, cioè ormai la procedura è chiusa, non è che se anche è possibile tornare indietro, farsi restituire i soldi e ridargli la proprietà. Quindi la Corte dei Conti effettivamente prima lo dice nelle premesse, poi nel dispositivo non dice più niente sul 18, 19, 20. Fa un'altra osservazione, dice che se è stata errata la valutazione del 18, 19, 20, può anche darsi che sia sbagliata anche quella del 21. Quindi, se viene messo in discussione l'equilibrio del Comune, allora dovete intervenire per quel motivo. L'equilibrio del Comune, comunque, il ragioniere e il collegio dei revisori è un elemento che è sempre sotto osservazione e che quindi questo obbligo noi ce l'abbiamo tutti i giorni. E se dovesse venire meno, la prima cosa che deve fare il ragioniere è avvisare l'amministrazione, avvisare il collegio dei revisori, avvisare il consiglio comunale. Ovviamente non essendo stato fatto perché si ritiene, dal mio punto di vista, che non ci sono questi problemi sugli equilibri. Poi entro nel merito sul 2021, però voglio prima dire che quando un comune è in dissesto o in predissesto ci sono altri 10 parametri che il comune deve valutare. Soltanto quando 6 di questi parametri sono negativi, allora si entra in questa fase. Il comune di Limbiate in questi vent'anni, non posso dire prima perché non c'ero, però in questi vent'anni dove sono stato ragioniere, al massimo ho avuto un parametro su 10, un parametro su 12. Quindi ritengo ancora una volta che il Comune non abbia problemi di equilibrio. Nel merito, quindi dopo tutte queste osservazioni, nel merito, e quindi ho rifatto i conti, a mio parere i conti del fondo crediti di dubbia esigibilità non danno problemi sul 18, 19, 20, comunque nel merito dico anche che sul 21 non ci sono problemi, anzi e allego una tabella per dire come il Comune sta procedendo per la lotta all'evasione e per le riscossioni. Ve la rileggo se non ve la ricordate, perché un po' ne avevo parlato con il rendiconto. Io voglio dire che con il 1 gennaio 2019, dopo i problemi che abbiamo avuto con il fallimento Duomo, è del 2017, fine 2017, però questo fallimento ha obbligato il ragioniere a fermare, quindi quando ho capito che Duomo non lavorava più sulla riscossione crediti, ho smesso di mandargli i ruoli. Quindi il fallimento è del 2017, ma i ruoli non sono stati più inviati a Duomo già dal gennaio 2017, perché ritenevo rischioso inviare questi ruoli a un soggetto che non era più operativo e non era credibile. E quindi me li sono tenuti lì, aspettando il fallimento e aspettando soprattutto che gli fosse revocata l'autorizzazione per procedere a fare questo lavoro, perché la riscossione crediti non è possibile per tutti i soggetti finanziari, per tutte le banche, ma è possibile solo dopo una gara, come abbiamo fatto loro, solo per i soggetti iscritti a un apposito albo che dovrebbe essere controllato, anzi che è controllato dal Ministero, dal MEF. Quindi quando il Comune si affida a uno di questi soggetti, pensa di affidarsi a un soggetto che è stato controllato e quindi in buone mani. Ovviamente per Duomo non è stato così. Comunque nel 2019 è operativo il nuovo soggetto Sorit, dopo una gara dove hanno partecipato 4 soggetti. Dal 1 gennaio al 29/2/2020, quindi prima della pandemia, il Comune aveva incassato con il Covid 1.123.000 euro, pari a 2.650 euro al giorno, per 424 giorni. Con il Covid, ovviamente con le restrizioni giustamente date dal Ministero, perché ha impedito al Comune di inviare nuovi atti, ha bloccato le varie ingiunzioni perché la popolazione aveva già altri problemi, però dal punto di vista del Comune gli incassi sono scesi da 1.100.000 a 440 euro al giorno, quindi con un'entrata complessiva a 803 euro al giorno, con un'entrata complessiva di 440.000 euro per 548 giorni. Finita l'emergenza, quindi dal 1 settembre, ovviamente per essere operativi sono passati altri 60 giorni perché per avviare una nuova ingiunzione ci vuole un preavviso di 60 giorni, quindi dal 1 settembre al 31 dicembre 2021 il Comune ha incassato 438.000 euro con un incasso medio giornaliero di 3.622, quindi siamo passati 2.603-3.600. Dal 1 gennaio di quest'anno gli incassi alla data del 6 giugno erano 1.289, con un incasso medio di 8.265. Quindi con la lotta all'evasione, dal 1 gennaio il Comune ha incassato 2.851.000 euro. Voglio precisare che questi soldi sono al lordo, nel senso che vengono accreditati sul conto corrente intestato al comune, che il comune preleva quasi settimanalmente, e poi ovviamente dovremo toglieremo l'aggio del 6% e il 10 euro per ogni pratica. Quindi ho detto alla Corte dei Conti che questa situazione è peggiorata nel 2020-2021 per colpa del Covid, perché il 7% di incasso dello Stato non c'è da euro. E ovviamente guardando questo trend prevedo che in quest'anno il Comune incasserà dai 3 ai 4 milioni di euro. E adesso aggiungo, e ho aggiunto anche, l'ho scritto, non è quindi per la lotta all'evasione. Sì, non è, è un'affermazione che ha le sue basi, perché le ho scritto nella Corte dei Conti. Cioè, noi andremo a emettere per il 1° settembre avvisi di accertamento per l'IMU 17, 18, 18, 19, 20 e 21 per circa, ho scritto 5 milioni, più o meno siamo su quella insomma. Ho riscontrato un'evasione IMU intorno al 15%, così come invieremo nel mese di agosto gli accertamenti sulle multe relativi all'anno 2020 e la TARI, quella del 18, 19, 20, e quindi con questi avvisi di accertamento io sono convinto che arriveremo a quelle cifre. Ci permetteranno di portare la cassa in attivo, come lo è già, ma di poter avere delle risorse per gli investimenti futuri. Ecco, questa è la risposta che ho scritto e ho sottoscritto e mandato alla Corte dei Conti. Spero di essere stato chiaro, comunque se vi sono dei chiarimenti sono a disposizione.
Grazie, dottor Cogliati. Ricordo che si tratta di una presa d'atto, ma ugualmente vi chiedono la parola. Il consigliere Stramazzo, prego.
Grazie Presidente. C'è una presa d'atto, ma il nostro commissario purtroppo assente, giustificato. Domenico Di Lucca mi chiede, so che ha già parlato con lei, di leggere un suo brevissimo scritto
comunicato.
Ho stima e rispetto nei confronti della persona del dottor Coglietti e riconosco la professionalità che applica il suo lavoro all'interno del nostro ente. Però mi sento di dire che questa volta ci sia stata un po' leggerezza nella valutazione di questa deliberazione della Corte dei Conti. È una mia impressione, sembra che non abbia allertato più di tanto. Io nutro profondo rispetto nell'istituzione Corte dei Conti per l'importante ruolo che ricopre. La Corte dei Conti è chiamata a esaminare i bilanci preventivi e rendiconti consuntivi, il rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità, l'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento, la sostenibilità dell'indebitamento, l'assenza di irregolarità. Quindi, quando si legge nelle prime righe della deliberazione che, dell'oltato, a seguito dell'esame dei questionari sulle rendiconti di gestione per gli anni 18, 19 e 20, le criticità emerse trovano riscontro documentale, io un po' di preoccupazione la sentirei. Mi assalirebbe anche se la coscienza di aver operato nelle regole. Mi assale questa preoccupazione perché la Corte dei Conti ha mostrato negli anni passati un certo interesse ai nostri conti, approfondito, ha voluto sapere e conoscere. Mi riferisco alla piscina, agli SWOT, al continuo ricorso alle anticipazioni di cassa, alla tempistica dei pagamenti delle fatture. Tutte questioni che anche in questa deliberazione vengono riportate. Questa volta è il fondo, credo di dubbia esigibilità, ad essere sottoposto a verifica. Viene contestato il metodo di calcolo, o quantomeno il procedimento per determinare l'esatto accantonamento. Non solo, la Corte dei Conti precisa, virgolettato, l'esame dei rendiconti e questionari evidenziano un sottodimensionamento dell'accantonamento del fondo per il triennio 18-19-20 e la mancanza produzione delle relative dichiarazioni di congruità da parte dell'organo di revisione, Di tutto questo, comunque, la Corte dei Conti aveva già chiesto chiarimenti con una nota istruttoria del 4 febbraio 22. La lettura che ho potuto dare io a questa deliberazione termina, si sofferma e fa scorgere le preoccupazioni con le conclusioni che la Corte dei Conti esprime dopo aver analizzato il fondo crediti di dubbia esigibilità. Dalla mancanza corretta determinazione del fondo discende che in tutti gli esercizi finanziari qui considerati, 18, 19, 20, il risultato di amministrazione disponibile risulta alterato e diverso da quello che deriverebbe da una più congrua determinazione del fondo stesso. Questo sarebbe veramente preoccupante, un risultato di esercizio completamente ribaltato. Mi verrebbe da paragonare i risultati dei bilanci delle società costruiti con la valorizzazione ad arte delle rimanenze finali di magazzino. Avevo iniziato questo mio intervento manifestando stima e riconoscendo professionalità nei confronti del dottor Fogliatti. Riconosco e rispetto l'istituzione responsabile finanziario come rispetto e riconosco l'istituzione Corte dei Conti. Entrambe operano e lavorano nei loro confini di azione con competenza. Quindi, nonostante le mie perplessità, resto fiducioso sull'esito che potrà avere questa deliberazione. Le argomentazioni contenute nella risposta alla Corte dei Conti paiono ben supportate. Si tratta adesso di aspettare l'esito di settembre. Chiedo a questo punto che sarà cura dell'amministrazione di portare a conoscenza del Consiglio nel più breve tempo possibile. Grazie mille.
Velocissimo, Dante. Entro 5 minuti, idem deve essere per il consigliere De Giorgio.
Io sono ancora più veloce. Niente, io prendo atto della delibera e noto anche una certa convinzione da parte della ragioniere, come ho detto in capigruppo, non mi era mai capitato di vedere come risposta a un magistrato, mi pare illogico quello che stai dicendo, segno che si è convinti di quello che si sta facendo. Io porto alla luce solo un problema, secondo me e secondo il mio gruppo politico. La prima esperienza politica in questo Consiglio avevamo esordito con la piscina di Inviate, oggi siamo qui ancora a leggere problematiche sulla piscina di Inviate esposte dalla Corte dei Conti. Pertanto mi riservo in futuro di interrogare l'amministrazione per conoscere qual è la situazione reale sul pagamento da parte del gestore della piscina nei confronti dell'amministrazione. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Consigliere Cosentino? Mister Romino, prego.
Sì, buonasera a tutti. Volevo fare due domande al dottor Fogliatti. Volevo sapere se in questi 20 anni che lei ha esercitato nel nostro comune, un nostro credito vantato dallo Stato non ci è stato mai pagato. E le scadenze con cui venivano pagati i fornitori dal 2012, che durata avevano, e oggi, se non mi sbaglio, ha detto che paghiamo a 37 giorni.
Grazie, consigliere. Risponde dottor Cogliati, prego.
No, i crediti che vantiamo nei confronti dello Stato, a volte, qualche volta, vengono pagati con un anno di ritardo, però alla fine quei soldi vengono incassati dal Comune. Vorrei ben vedere se dovessimo aprire una procedura nei confronti dello Stato per un mancato versamento dei nostri trasferimenti. Per quanto riguarda i termini di pagamento, allora è stata una situazione difficile nel periodo 2011-2016-17, dove soprattutto nel 2012, dopo i tagli del governo Monti, tagli che stiamo parlando di 2,5 milioni, tanto per fare un confronto, c'è stata la crisi del Covid, non abbiamo avuto un taglio di 2,5 milioni, abbiamo avuto un contributo straordinario di 1,9 milioni, quindi sono due epoche completamente diverse, quindi in quel periodo pur avendo forse neanche un elemento di deficitarietà, comunque il Comune pagava con 6 mesi di ritardo. Io mi ricordo che a dicembre pagavo le fatture di giugno. Ecco, poi un po' alla volta ho aggiunto un mese all'anno e siamo arrivati prima del Covid a 37 giorni. Adesso siamo a 40-42 giorni e entro la fine dell'anno arriveremo a 30 giorni, così perché abbiamo programmato un controllo, un'emissione di atti di accertamento abbastanza pesante. Questi atti vengono programmati soprattutto sull'IMU e stiamo dando una scadenza, cioè all'inizio del mandato e una volta ogni 5 anni, perché altrimenti diventa difficile per gli uffici fare i controlli tutti gli anni. Comunque con questi soldi il Comune non utilizzerà per la parte corrente, questo lo posso escludere, cioè li utilizzerà per investimenti e per spese che possono essere una tantum di parte corrente, cioè la legge quest'anno ci permette di utilizzarli per il caro energia, ecco, così stiamo facendo. Non andiamo a utilizzare per finanziare nuovi mutui, non andiamo per assumere nuovo personale. Questo lo posso escludere perché questi trend sono trend costanti o in discesa. Quindi io ribadisco, è un mio obbligo e mia responsabilità avvisare il Comune, il Consiglio Comunale, nel caso in cui fossero messi in dubbio gli equilibri di bilancio. Io nella libera che verrà approvata dopo attesto, così come attestano il Collegio dei Revisori, che questi equilibri sono rispettati. A proposito, mi collego con l'intervento del consigliere Stramazzo. Sì, i revisori non hanno mai, come ha detto, come dice la Corte dei Conti, certificato, asseverato il fondo crediti di dubbia esigibilità. È una responsabilità del Collegio dei Revisori di allora, non l'hanno asseverato soltanto perché nessuno gliel'ha chiesto e loro non hanno ritenuto opportuno asseverarlo, però nelle loro relazioni il fondo crediti di dubbia esigibilità era visto ed era aveva parere favorevole. Quindi non c'era la parola asseverazione perché allora non si è usata. Ora il collegio è cambiato, non mi sembra giusto far asseverare ai nuovi revisori un documento approvato nel 2018. Soltanto questo, se la Corte dei Conti si esprimeva o chiedeva ai revisori, perché poi i revisori utilizzano modelli standard, quindi neanche le loro camere a cui si rivolgono avevano preparato pareri in quel senso. Quindi io non me ne sono accorto, il collegio che erano responsabili di questa asseverazione non l'hanno fatto, però questo non toglie che quel fondo, a mio parere, sia calcolato in modo scorretto.
Grazie, dottor Cogliati. Quindi, presa d'atto, è sì una presa d'atto, ma si mette in votazione. Quindi, ricordo che, esatto, votiamo il fatto di aver preso atto della comunicazione. Quindi, per alzata di mano, favorevoli? Presa d'atto, sì, ok. No, tutti, ok. Unanimità, si vota l'immediata eseguibilità. Grazie consiglieri. Magari la prossima volta, e lo so che è strano, però io anche lo scorso mandato, io ero d'accordo. Passiamo al punto numero 8. Rettifica allegati rendiconto della gestione anno 2021. Dottor Cogliati?
Questa è una rettifica di una delibera del Consiglio Comunale, la numero 20 del 28 aprile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2021. Le rettifiche sono di due tipi. Il primo riguarda l'utilizzo del fondone, perché il fondone è stato certificato con la scadenza 31 maggio, quindi dopo il rendiconto. Il legislatore, per sopperire a questa diversità di tempistica, ha dato la possibilità al ragioniere di modificare il prospetto dell'avanzo di amministrazione con una propria determina. Il ragioniere l'ha fatto con la determina numero 615 del 27 giugno del 2022. Ovviamente questa determina ha avuto parere favorevole del Collegio dei Revisori. Questa determina è una cosa eccezionale, che il ragioniere modifichi un atto del Consiglio Comunale. Modificato la destinazione dell'avanzo di amministrazione, ovvero l'avanzo di amministrazione che era stato approvato era pari a 7.037.430.000 euro, e l'avanzo amministrazione dopo questa mia rettifica è 7.037.430.000 euro. Ovviamente quello che cambia è che viene accantonato l'avanzo di 226.000 euro per legati alla certificazione 2021 del Covid, 2020 del Covid, cioè non avendo speso quei soldi, lo Stato, bontà sua, dico io, non ha obbligato i comuni a restituirli, ha dato la possibilità ai comuni di accantonarli nell'avanzo, e poi ha dato la possibilità ai comuni di utilizzarli per il caro energia, e questo noi abbiamo fatto. Quindi era sufficiente da quel punto di vista la mia determina fatta nel giugno scorso. Però ho voluto riportare in consiglio questo atto per due motivazioni. Primo, perché il legislatore si è dimenticato di un altro aspetto, e quindi ovvero cambiando la destinazione cambiano alcuni prospetti che il ragioniere non può cambiare, e quindi per evitare problemi, visto che c'era un consiglio comunale, ho rettificato questi prospetti come da utilizzo dell'avanzo di amministrazione fatto con mia determina. Il legislatore, questo elemento è un po' controverso, e quindi per non saperne leggere e scrivere ho proposto questa delibera. Il secondo aspetto riguarda un po' le osservazioni della Corte dei Conti. Quando ho fatto il rendiconto io non conoscevo queste osservazioni, perché durante l'istruttoria, ritorno al punto precedente, la Corte dei Conti non ha evidenziato subito che quello era il problema, l'ha evidenziato alla fine, quindi io non ho potuto replicare durante l'istruttoria. Quindi io dico con questa rettifica che il fondo crediti di dubbia esigibilità non viene calcolato su tutte le tipologie, viene calcolato soltanto, come la legge dà la possibilità, su queste tipologie: imposta municipale unica, l'IMU, recupero evasione dell'IMU, tassa smaltimento rifiuti, tassa occupazione spazi e aree pubbliche, imposta sulla pubblicità. Nel titolo terzo, perché il titolo secondo non viene considerato essendo un titolo legato ai trasferimenti, rette asilo nido, rette centro diurno integrato, canone unico patrimoniale, e questo è quello che ha sostituito la pubblicità e la TOSA, e poi le sanzioni al codice della strada. Non vengono considerate, ad esempio, gli oneri di urbanizzazione, per il semplice motivo che noi andiamo per cassa, quindi quando registriamo 100 vuol dire che abbiamo incassato 100, non vengono riportati crediti su quel titolo, o se vengono riportati crediti sono quelli che vengono incassati nel mese di gennaio. Per questo motivo non viene considerato. Quindi, facendo tesoro delle osservazioni della Corte dei Conti, ho voluto specificare con una delibera di Consiglio Comunale su quali tipologie vengono considerati e viene calcolato il fondo crediti di dubbia esigibilità.
Grazie, dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. ci sono interventi? Dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione. Chi è favorevole per alzata di mano? Ok, contrari? Quindi con 15 voti a favore, 4 contrari, viene approvato il punto numero 8. Si vota l'immediata eseguibilità per alzata di mano all'unanimità. Grazie, consiglieri. Passiamo al punto numero 9, bilancio di previsione finanziario 2022-2024. A lei, dottor Cogliati.
Allora, questo punto è un punto previsto dal testo unico. Tutti i comuni entro il 31 luglio sono chiamati a esprimersi su questi aspetti. Di fatto vengono considerati tre elementi. Il primo elemento è una verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, equilibri di cassa ed equilibri finanziari, competenza e residui. In questo caso, ovviamente, come ho anticipato prima, c'è la mia attestazione, d'altronde sono chiamato e sono pagato per questo. Dopo le mie verifiche, io attesto, come ho sempre attestato, che il Comune di Limbiate ha un bilancio che è in equilibrio. Ovviamente questa mia attestazione è stata verificata dai revisori, che con un apposito parere hanno dato parere favorevole. Quindi questo è il primo aspetto. Ovviamente vi è anche, collegata a questo, vi è anche un'attestazione dei vari dirigenti, dei vari responsabili, dove si afferma che il Comune, secondo la nostra conoscenza, non ha debiti fuori bilancio in questo momento, ad oggi, alla data della sottoscrizione di questa dichiarazione. Ogni responsabile è chiamato a dichiararlo e viene allegato agli atti sui debiti fuori bilancio, quindi il Comune non ha debiti nascosti. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è relativo al raggiungimento degli obiettivi. È importante il DUP, ovvero con il bilancio di previsione viene approvato il DUP, dove vengono indicati i vari obiettivi strategici e operativi, ufficio per ufficio, in modo scientifico, si sono espressi ed è allegato lo stato di attuazione. In alcuni casi il raggiungimento è al 100%, in alcuni casi siamo a un raggiungimento parziale, in alcuni casi non si è proprio raggiunto l'obiettivo. Quindi viene scritto ed è un elemento obbligatorio per tutti i comuni. Il terzo elemento è una variazione di bilancio, viene chiamata assestamento. E in questo caso mi dilungo un po' di più di quello degli altri due punti. Questa variazione di bilancio non è molto complessa. Vorrei partire dagli investimenti, perché credo che siano gli elementi più interessanti di questo assestamento. E mi concentro su tre opere. Il primo riguarda Villa Medolago. Villa Medolago, dove la spesa iscritta nel bilancio pluriennale era di 8 milioni e mezzo. Ci sono le condizioni perché il contributo di 5 milioni partiva dal 2024. Ci sono le condizioni perché quest'opera così complessa e così monumentale, insomma, non è mai capitato un investimento, un singolo investimento di 8 milioni e mezzo, almeno negli ultimi 20 anni, possa partire già dal mese di luglio, ovvero viene anticipato la spesa per la progettazione, quindi che arriva fino a 1 milione di euro, poi i tecnici diranno quanto è, e in modo tale da poter accedere a un mutuo del fondo rotativo, dove gli interessi sono pagati dallo Stato. Quindi, anticipando con questa variazione questo aspetto, verrà affidato, penso, entro fine dicembre la progettazione e poi entro un anno il Consiglio Comunale probabilmente sarà chiamato ad approvare il progetto definitivo e esecutivo e quindi a procedere alla gara stessa e poi all'esecuzione. Quindi questo elemento anticipa un po' i tempi, sembra strano, però questa è la condizione. Altra opera importante riguarda la pista ciclopedonale, di 1 milione di euro, era finanziata direttamente, interamente dalla Regione Lombardia, così era scritto nel bilancio di previsione. È venuto meno una parte di quel finanziamento, circa 500.000 euro, siccome il Comune ha poco indebitamento, questa parte viene garantita con un mutuo di 500.000 euro, però viene risparmiato un mutuo di 200.000 euro che era stato previsto per la piazza 5 giornate, perché in quel caso quel mutuo è stato sostituito da un contributo della Regione. Quindi la Regione si è tolto 500.000 euro da una parte, ce ne ha dati 200 dall'altra, e quindi l'indebitamento netto in più del Comune è di 300.000 euro. Stiamo parlando di un indebitamento che per il quale il Comune paga meno quasi l'1% delle entrate correnti. La norma prevede che il limite sia del 10%, quindi potremmo avere 10 volte i mutui che abbiamo in essere oggi. Questo per dire che in questi sempre 20 anni non è mai andato oltre certi limiti l'indebitamento del Comune e continua a mantenersi su questi limiti. Si è ritenuto che fosse preferibile non perdere il finanziamento della Regione e concludere l'opera di 1 milione di euro a fronte di un indebitamento netto di 300.000 euro. L'altro elemento importante è un contributo richiesto, che è stato approvato il progetto stamattina dalla Giunta Comunale, il progetto di massima, di circa 1 milione di euro, 1 milione e 100, finanziato per l'85% da un contributo del Ministero. Ovviamente questo ci permette di partecipare al bando e di poter gareggiare per avere questo contributo per il centro sportivo Tolstoi. Ecco, questi tre elementi sono gli elementi più importanti, mentre gli altri riguardano solo più spostamenti di tipo tecnico, ovvero l'esecutività dell'opera. Quindi sono spostata da un anno all'altro a seconda della tempistica aggiornata della realizzazione dell'opera stessa. Quindi lasciando da parte quindi gli investimenti, vediamo la parte corrente. La parte corrente inizia a illustrare le entrate e quindi abbiamo avuto come rimborso della ATS 68.000 euro, quelli per il centro vaccini. Questo è un errore tecnico, cioè era stato previsto nel bilancio del 2021, nel rendiconto era stata cancellata questa entrata. Ci siamo accorti e quindi la riscriviamo con questa variazione di bilancio. Poi lo Stato ci rimborserà, perché non ce ne ho ancora dati, 109.000 euro per il DL Energia, anche se non basteranno per le spese legate all'energia. Poi abbiamo 44.000 euro per rimborso indennità amministratori, anche se questa voce, siccome l'aumento degli amministratori è avvenuto per legge, no? Lo Stato ha finanziato questa spesa. Ovviamente nel caso in cui dovessimo spendere meno, e quindi a fine anno faremo il conto, La differenza dovremo restituirla con un versamento su un apposito conto corrente. Poi noleggio aule 5.000 euro, violazioni regolamenti comunali 4.000 euro, trasferimenti 0-6 anni 12.000 euro, attività estive per minori più 40.000 euro, centro di urno più 74.000 euro, poi abbiamo crediti IRAP 10.000 euro e poi compartecipazione, spese per collocamento, magari un minore ha due genitori che, anzi magari avviene così, che risiedono in due comuni diversi, quindi due comuni partecipano a quella spesa. E poi un'altra parte importante, recupero TARSU, la lotta all'evasione, ho inserito 550.000 euro. Applicazione avanzo del fondone 226.204. Lo abbiamo fatto di proposito e volutamente perché non voglio correre il rischio di poterlo restituire. La legge ci dà la possibilità di spenderlo per l'energia e così l'abbiamo fatto. Ovviamente, e poi vi è ancora le anticipazioni di cassa di 5 milioni di euro, però un'entrata e un'uscita, e credo che questo problema non l'avremo più, però perché le anticipazioni avvengono al lordo, nel senso che oggi faccio un mandato di 1.000 euro, quindi devo fare anche un mandato, una reversale, scusate, di 1.000 euro perché vado in anticipazione. Domani ne incasso 500 e quindi devo fare un mandato e una reversale di nuovo. E quindi viene raddoppiato tutto, non è che abbiamo sforato così tanto l'anticipazione, che i conti vengono dal punto di vista ragionieristico vengono raddoppiati, però nella sostanza la differenza di cassa ad esempio oggi è positiva, nell'ultimo mese è positiva a partire dal 30 giugno. Le spese che abbiamo finanziato con le entrate che ho detto prima, abbiamo maggiori spese di manutenzione 50.000 euro più 50, quindi alloggi comunali, verde, poi acquisto di beni di consumo e attrezzature legate al verde 15.000 euro, quota variabile del teleriscaldamento 45.000 euro in più, perché come spesso succede questi contratti visti dall'ARERA seguono l'andamento del prezzo del metano, quindi se il prezzo sale anche il teleriscaldamento ci va dietro, quindi ha comportato 45.000 euro in più. Una spesa per consumi soprattutto sul metano che abbiamo inserito per circa più di 200.000 euro. Poi acqua potabile 8.200, 2.500 e 6.500 euro. Poi 3.000 euro le emissioni, abbiamo avuto una maggiore spesa per la mensa legate ai buoni, ai ticket, perché è stato ampliato l'utilizzo permettendo al corpo dei vigili urbani di utilizzare un buono quando fanno il turno al mattino, il primo turno, e quindi questo ha comportato una maggiore spesa di 23.000 euro. Poi centro estivo 18.000 euro, tutela minori 104.000 euro, poi viaggi a Sorit ci costano 200.000 euro in più, ovviamente incassando 1.700.000 in tre anni è ovvio che abbiamo dovuto anche aggiornare i costi di Sori, anche perché le entrate avvengono a residuo e i costi invece, le fatture, avvengono a competenza. E poi abbiamo 20.000 euro per i vigili, però questa è un'entrata del progetto serale, e assistenza scolastica più 29.000 euro. Poi per i rifiuti, visto che c'era una maggiore entrata sui rifiuti, 280.000 euro per i costi aggiornati dei rifiuti. Ovviamente il conteggio dei rifiuti deve sempre essere bilanciato, pari entrata uguale a pari uscita. Ecco, questo in sintesi è la variazione di bilancio, che tiene conto degli equilibri, che tiene conto dello stato di attuazione del bilancio. Spero di non avervi annoiato.
Grazie, dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Consigliere Sesta, prego.
Sì, io avevo bisogno solo di un chiarimento riguardo la variazione sulla parte investimenti. Volevo chiedere, ma rispetto al discorso della pista ciclabile, cioè la previsione di 1 milione di contributo dalla regione, che poi diventa 500.000 euro, da che cosa è dovuto? Perché comunque la riduzione è abbastanza importante. E soprattutto a che titolo la regione dà questo contributo? Avete partecipato a un bando oppure... Ok, grazie.
Aspetta. Quindi rimandiamo la risposta? No. Risponde? Ha detto Clemente, prego. Prenda il tesserino. Va bene, ok. Dalla postazione del dottor Cogliati si risponde l'architetto Clemente, prego. A lei.
Allora, effettivamente forse è stato detto erroneamente che il finanziamento era di 1 milione, il finanziamento è sempre stato di 500.000 euro. Gli altri 500.000 erano sempre stati messi dal comune, solo che erano stati messi sull'anno del 2023 invece che del 2022. Ma siccome poi siamo riusciti a far partire il progetto antecedentemente, cioè prima, sono serviti spostare i soldi dall'anno prossimo a quest'anno per poter far partire. Ma il finanziamento è sempre stato 500.000 euro e abbiamo vinto un bando in regione per questo.
Grazie, architetto.
Però
aspetta, cos'è? Deve parlare? Schiaccia una volta sola, ok? Prego, dottor Pagliati.
No, effettivamente gli elaborati non li faccio io. Io prendo la sintesi e alcune volte prendo la sintesi sbagliata.
Non ci sono altri interventi, quindi dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del punto numero 9. Passiamo alla votazione del punto numero 9. Chi è favorevole? 15, contrari, astenuti, nessuno. Quindi con 15 voti a favore, 4 contrari, viene approvato il punto numero 9. Si vota l'immediata eseguibilità, all'unanimità. Grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 10, azienda speciale consortile consorzio Desio Brianza. Atti fondamentali ai sensi dell'articolo 114 del decreto legge 267 del 2000. Dottor Cogliati, a lei.
Sì, in questo caso è abbastanza semplice questo punto, perché è una semplice formalità, ovvero il Comune l'anno scorso è entrato nel consorzio Desio Brianza ed essendo una società consortile, il Consiglio Comunale deve approvare i bilanci della società stessa. Quindi noi portiamo in approvazione quelli relativi all'anno 2022 come bilancio di previsione, 21-23 e 22-24, che sono l'allegato A. Insomma, li abbiamo messi dentro tutti per evitare che poi ci sia una contestazione alla Corte dei Conti, ormai è diventata un'ossessione. E poi il rendiconto 2020 e 2021. Ovviamente non abbiamo nessuna responsabilità perché sono approvati dal consorzio stesso e anche i pareri dei revisori e del ragioniere sono quelli del consorzio. Noi prendiamo atto, perché lo chiede la legge, che questi bilanci sono stati approvati, non ci sono disavanzi da ricoprire. Questa è la parte più importante, però è una presa d'atto.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Consigliere Donato, prego.
Lo ha anticipato il ragioniere, cioè la presa d'atto. Questi punti qui sembrano un po'...
No, scherzo, Giancarlo, perché è annullato? Scusa. Ma fai danni ogni volta. Una volta sola, schiaccia una volta sola. Schiaccia. Fermo.
Probabilmente non avevo la... No, stavo dicendo che lo ha già detto in conclusione dell'intervento il ragioniere. Sono atti un po' tutt'uriosi, no? Nel senso che sono un po' complessi, non si capisce perché si debbano votare atti che sono comunque gli altri enti, che eccetera eccetera, è nome di lungo, per cui ribadisco, cioè, mi sembra più una presa d'atto che non un votare a favore di un documento che è di un altro ente, no? Questo è il concetto.
Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del punto numero 10. Per alzata di mano, chi è favorevole? All'unanimità. Grazie consigliere. Si vota l'immediata eseguibilità. All'unanimità. Grazie. Passiamo al punto numero 11. Anche questa è una presa d'atto. Vi è presentato il documento unico di programmazione 2023-2025. Dottor Togliatti.
Ok, ho promesso, adesso sarò sintetico e veloce, però credo che sia giusto dire due parole. Anche in questo caso è il testo unico che lo prevede, cioè prevede che un documento che approva la giunta, in questo caso è stato approvato con la numero, con la deliberazione, la settimana scorsa è stato approvato. È stato approvato dalla giunta la settimana scorsa però credo che devo informare il consiglio comunale che la giunta ha approvato questo documento. È importante perché in pratica ci porta avanti sul lavoro per il bilancio 2023-2025, ovvero una prima parte legata alla programmazione, legata agli obiettivi, gli uffici l'hanno già sviluppata e quindi quando a settembre inizieranno i lavori per la redazione del bilancio vero e proprio, noi partiamo a metà lavoro già fatto. Ricordo solamente che la legge dello Stato per il 22 mette il termine del 31 luglio per approvare il bilancio 2022, quindi noi stiamo già facendo metà del lavoro per l'anno prossimo, perché così facendo probabilmente approveremo il bilancio entro il 31 dicembre e questo ci permetterà di lavorare per tutto l'anno, con tutta la, sfruttando tutti i mesi dell'anno, perché approvare il bilancio a maggio vuol dire che nei primi 5 mesi non possiamo iniziare opere pubbliche e per quanto riguarda la parte corrente bisogna lavorare sui dodicesimi. Quindi credo che sia importante sottolineare come ci sia stato un lavoro sempre più raffinato, sempre più fatto in collaborazione con gli assessori per la costruzione del bilancio futuro.
No, no, tanto è stato presentato, non si pone in votazione il punto, quindi passiamo al punto numero 12. Ringraziamo il dottor Cogliatti per il suo... Aspetta. Consigliere Donato, prego, sempre sul punto numero 12. Adesso è annullato ancora. Schiaccia una volta, fermati. Vai, tanto non esiste. Vai, ce l'hai.
Pensavo che la presentazione fosse una cosa un po' più complessa. Prendo atto, stasera prendiamo atto di tutto, prendo atto di questa cosa, però almeno visto che il documento l'ho visto su Drive oggi, è particolarmente complesso, ho chiesto oggi, lo dicevo prima al segretario comunale, di poterlo ricevere in una formula, in una forma diversa da quella della lettura PC, perché diventa veramente difficile da seguire.
Ma scusa, quando l'hai ricevuto? Quando l'hai ricevuto?
No, io l'ho visto su...
Quando l'hai ricevuto?
Se questo non lo so dire perché non ho aperto il computer oggi pomeriggio, per cui abbiate pazienza.
Bene, è in vacanza.
Ah, ok. Non perché non hai... Io ho partecipato alle commissioni online, quelle di settimana scorsa, perché non ero in presenza. Tra ieri sera e oggi mi sono guardato un po' di cose e ho visto su Drive che c'era anche il documento. Il documento costa di 180 pagine
per risparmiare il cartaceo. Certo.
Ribadisco che secondo me, non lo dico, ci vorrebbe magari una sintesi, mettendola così. Però ecco, ho chiesto, secondo me, infatti l'avevo chiesto al segretario fuori, se era possibile poi ricevere il documento in una forma diversa.
Forma diversa qual è?
Il cartaceo. Non ne conosco altre. O il cartaceo o la sintesi.
La sintesi tua è il cartaceo. Quindi,
okay. No, la sintesi mia si chiamano... io ho apprezzato molto il lavoro che ho fatto oggi l'altra volta. Abbiamo anche avuto da dire qui dentro, ma dopo è stato il lavoro che ha fatto Fogliati l'altra volta con delle slide. Ora le illustro sul bilancio di previsione. O di responsabilità, adesso non mi ricordo, perché penso che oggi, come oggi, non solo negli enti locali, ma anche in tante società, alcune presentazioni vengono fatte in questo modo, cioè è opportuno secondo me farlo in questo modo, perché si sintetizza di più e si fa capire di più anche ai consiglieri, in questo caso, e ai cittadini, le cose che vengono, che si vogliono dire. Non vado oltre, grazie. Che...
Comunque va bene, la tua richiesta verrà esaudita già lunedì, eventualmente sentiamoci, così passi a ritirare il cartaceo del tutto. Okay?
Non essere l'unico ad averlo
chiesto. Ma la richiesta come l'avete fatta? Quando?
La settimana scorsa, ho fatto una richiesta di accesso agli atti.
No, accesso agli atti è una cosa, richiesta della copia.
No, ho fatto la richiesta di copia.
Anche lei? Ok, quindi tutti e due va bene, abbiamo preso nota. Passiamo al punto numero 12. Ringraziamo il dottor Cogliatti, possiamo congedarlo. Grazie. Passiamo al punto numero 12, area Porta Nord. Architetto? No, è meglio che venga di qua, perché se poi tocchiamo quel microfono e qua vedi la luca. No, è quel microfono lì, ci fa saltare tutto l'idea. E se parlano in contemporanea con quello, salta. Architetto Clementi, prego. Prenoti. A lei.
Allora, buonasera. La proposta di delibera di consiglio di stasera nell'ambito di Porta Nord prevede la variazione del piano dei servizi ai sensi dell'articolo 9,15 della legge regionale 12, con l'individuazione di nuove destinazioni di servizio, quindi di interesse pubblico. Allora, prima di entrare nel merito della proposta, però è necessario fare alcune premesse. Allora, prima di tutto è da considerare che l'ambito di Porta Nord ricade all'interno del confine del Parco delle Ruane e quindi nel piano territoriale di coordinamento del parco. L'area di Porta Nord è individuata e disciplinata dalle norme di piano all'articolo 36.4 come zona a servizi di interesse comunale e che gli interventi e le attrezzature ammesse sono quelle individuate nel piano dei servizi del PGT, quindi si rimanda al PGT comunale. Di conseguenza, gli interventi ammessi sono quelli individuati dal PGT comunale e precisamente dalle norme del piano di servizi agli articoli 7.4 e 7 bis, che è quello specifico per la Porta Nord nell'ambito A. Articoli già presenti nel PGT vigente e quindi già valutati con parere favorevole dal PTCP del parco vigente. Inoltre, va considerato che la legge regionale 12, all'articolo 9, che disciplina il piano dei servizi, al comma 14 specifica che il piano dei servizi comunale non ha termini di validità, quindi è sempre valido, ed è sempre modificabile. E al comma 15 specifica inoltre che la realizzazione di attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale diverse da quelle già specificate nel piano dei servizi, non comporta l'applicazione della procedura di variante al PGT ed è autorizzata con delibera di Consiglio Comunale. Quindi, fatte queste premesse e considerata la richiesta da parte dell'operatore interessato ad eseguire i lavori nella Porta Nord, atta ad individuare nuovi servizi, oltre a quelli già ammessi all'interno del piano delle regole della Porta Nord, di carattere sociosanitario e valutata dalla stessa amministrazione come di interesse pubblico, in quanto garantirebbe la possibilità di avere dei servizi di carattere sociosanitario assistenziale e di analisi sul proprio territorio, ampliando così la disponibilità di questa tipologia di servizio che ha sempre una maggior più richiesta da parte dei cittadini e quindi sicuramente una valenza di interesse pubblico indiscutibile. Quindi con l'approvazione della delibera in oggetto si va sostanzialmente ad inserire delle destinazioni di carattere sociosanitario assistenziale di interesse pubblico all'interno del piano dei servizi del PGT vigente e a tuttora in vigore e approvare la scheda d'ambito allegata, le schede allegate A e B che sono state viste in commissione, ed inserire la previsione di area mercato che presumibilmente per un errore non era stata inserita nella norma, ma che materialmente è vigente perché è anni che il mercato di fatto è fatto su quell'area. Quindi si andrebbe anche a regolarizzare questa funzione che a tutti gli effetti nel piano delle regole non era presente. Quindi l'iter procedurale dovrà essere effettuato, sarà quello della presentazione da parte dell'operatore del piano attuativo, perché trattasi di un piano attuativo ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale, in quanto a tutti gli effetti conforme al PGT vigente. Il piano quindi dovrà essere inizialmente adottato in giunta comunale e quindi essere pubblicato per eventuali osservazioni per 15 giorni e poi per successivi 15 giorni per le controriduzioni. Successivamente, entro 60 giorni, la Giunta dovrà provvedere ad approvare il piano attuativo ed eventualmente accogliere le eventuali osservazioni pervenute. Nel frattempo, dopo l'adozione, il piano dovrà essere trasmesso al parco per le osservazioni e per i pareri di compatibilità. Questo a carattere generale. Una volta approvato poi il piano attuativo, con delibera di giunta comunale e sottoscritta la convenzione prevista, trattasi di piano nuovo, verrà da parte dell'operatore, dovrà essere presentato il permesso di costruire o scia alternativa al permesso di costruire per la realizzazione dell'intervento. Anche questo dovrà essere conforme alle disposizioni e alle norme del parco vigenti e quindi verrà, una volta che verrà presentato, inoltrato nuovamente un secondo parere al parco, però questa volta per il parere paesaggistico, in quanto ricade appunto nel perimetro del parco. Questo è quanto andremo a provare stasera.
Grazie architetto. Dichiaro aperta la discussione. Consigliere Sessa, prego.
Sì.
Allora, cercherò di essere sintetica. Cosa non mi convince della deliberazione che siamo chiamati stasera ad approvare in vista appunto la Porta Nord? Allora, innanzitutto mi ha fatto molto riflettere il repentino cambiamento di rotta della Giunta, perché se nel 14 giugno c'era la famosa finanza pubblica o consiglio comunale aperto che sia, sul tema di Piazza Tobagi le prospettive erano davvero buie, visto che si intendeva permutare Piazza Tobagi come uno sterrato, un terreno agricolo, per consentire la costruzione, proprio dove ora c'era il mercato, di un non definito parco dello sport e della salute. A distanza di meno di 2 settimane viene presentata, legata alla delibera che ci proponete, una scheda progettuale dove tutto è cambiato. La data sulla scheda è 27 giugno 2022, 13 giorni dopo l'adunanza pubblica. Uno potrebbe dire, bene, è stato scongiurato il pericolo di veder sparire la piazza, sembrerebbe di sì. Ma ci sono tanti, troppi dubbi e tante questioni che sono poco chiare. Un cambio così repentino mi fa pensare ad una scarsa lungimiranza e poca visione del futuro della nostra città e dello sviluppo del nostro territorio. E nel contempo, cosa più grave, una volontà di soddisfare in modo veloce, anzi frettoloso, gli interessi del privato. E non è certo questo il compito di un amministratore pubblico. Stasera ci viene chiesto di autorizzare la costruzione di una struttura sanitaria o sociosanitaria assistenziale laddove non era previsto. A cosa servirà esattamente non è dato saperlo. Peraltro, ancora prima che venisse chiesta questa autorizzazione al Consiglio Comunale, avevamo già intuito che la destinazione di una delle strutture sarebbe stata questa, perché in un passaggio del protocollo d'intesa sottoscritto a gennaio si parla di parco dello sport e della salute, cosa reiterata in una delle planimetrie allegate al protocollo e anche nel giornalino comunale dove si parla di medicina dello sport. Peccato però che nel piano dei servizi questa tipologia di destinazione non sia minimamente contemplata. Ma la mia domanda, fatta in commissione di territorio la scorsa settimana, che peraltro avevo già fatto durante il famoso consiglio comunale del 14, ricevendo una risposta sibillina dall'assessore alla partita, e cioè: che cosa esattamente si intende a costruire, è stato risposto ancora una volta in modo molto vago, un poliambulatorio forse, ma il tecnico ha precisato che per struttura sociosanitaria assistenziale si potrebbe intendere un poliambulatorio, un RSA. Vabbè. Ma vogliamo poi dire qualcosa sull'interesse pubblico di questa struttura? Alla mia domanda, se in qualche modo questo interesse pubblico sia provato, e come sia stato verificato che questi servizi risponderebbero alla domanda espressa dalla collettività, la risposta è stata che l'ha dichiarato il privato. Lo stesso privato che vuole costruire la struttura dove non è consentito farlo e che chiede quindi di autorizzare il cambio di destinazione. Ribadisco, motivare una scelta così impattante dicendo che il privato vuole rispondere a una domanda espressa dalla collettività, senza chiedersi da dove abbia tratto questa certezza, non va bene. Cioè, questa cosa sarebbe anche ridicola se non fosse invece una questione davvero seria per gli inviatesi. Inoltre, abbiamo già numerose strutture di carattere sanitario e sociosanitario sul territorio, sia pubbliche che private, a cui si aggiungeranno la casa di comunità, l'ospedale di comunità, una nuova farmacia comunale, un nuovo poliambulatorio vicino alla casa di riposo di via Trieste. Abbiamo un CAD in Viale dei Mille, ma non abbiamo i medici per i nostri concittadini. E vogliamo far credere che esista una domanda espressa dalla collettività di un'ennesima struttura sanitaria o sociosanitaria. A me sembra incredibile. Ricordo che l'autorizzazione a realizzare attrezzature pubbliche di interesse pubblico, diverse da quelle previste dal piano dei servizi, come appunto diceva prima l'architetto, deve essere conseguente a una delibera motivata del Consiglio Comunale, e ribadisco motivata. Ebbene, le motivazioni vaghe e computabili che sono state indicate in quella bozza di delibera non mi sembrano assolutamente sufficienti. E proseguo coi dubbi, ma ho quasi terminato. Torno sul fatto che, a mio parere, il protocollo d'intesa dovesse essere sottoscritto anche dal Parco delle Doane, in quanto ente competente. Ma supponiamo che così non fosse, anche se io resto comunque della mia idea. Quantomeno un parere preventivo non si poteva chiedere. Ma anche su questo le risposte sono state piuttosto evasive e confuse. Non siamo in una fase in cui va richiesto, aspettiamo il progetto attuativo, il progetto esecutivo, la convenzione, magari possiamo sottoscrivere un nuovo protocollo, vediamo. Ho chiesto più volte durante la commissione territorio se l'amministrazione si senta tranquilla non avendo chiesto questo parere E stasera lo chiedo anche ai miei colleghi consiglieri di maggioranza. Voi vi sentite tranquilli? Vi sentite tranquilli sul fatto che il Parco delle Groane non sia stato minimamente coinvolto? Cioè il Parco delle Groane non sa nemmeno di questo, di questa scheda progettuale, di questo protocollo d'intesa. Qualora il Parco delle Groane, il parere del Parco delle Groane fosse negativo, non si potrebbe addirittura configurare un danno erariale, essendosi spinti così oltre con la procedura di approvazione del progetto? Il privato come la prenderebbe? E un'ultima domanda. Questa integrazione che ci state chiedendo di approvare è in linea con gli indirizzi del Parco delle Groane? Anche questo andrebbe accertato prima di mettere in moto una procedura complessa. Nel piano territoriale di coordinamento del parco non compare una struttura sanitaria o sociosanitaria assistenziale tra le destinazioni ammesse. E mi riferisco appunto all'articolo 36, ma anche all'articolo 37. Che è stato tra l'altro ripreso proprio paro paro nel protocollo d'intesa che avete sottoscritto a gennaio. Quindi termino rivolgendomi ancora una volta ai miei colleghi consiglieri seduti di fronte. Siete assolutamente sereni ad autorizzare quello che ci viene chiesto stasera con questi elementi che abbiamo a disposizione?
Grazie consigliere.
Sì, lavori comuni, assessore, anche da quanto tempo.
Non ci sono altri interventi. Consigliere De Giorgio, prego a lei.
Allora, sulla questione anch'io ho partecipato alla Commissione Territorio e pongo le stesse domande che ho fatto lì. Cioè noi stasera andiamo sostanzialmente, se ho capito bene, a cambiare la destinazione e l'uso di alcuni lotti di terreno. Ad aggiungere, cambiamo la destinazione da terreno agricolo, diventa edificabile. Sostanzialmente noi diamo la possibilità al proprietario di questi terreni, possibilità, se non ricordo male, è stato il termine che ha usato, di poter costruire su questi terreni. Assessore, lei in commissione ha detto questa è una possibilità, l'ha detto lei, non l'ho detto io. Io di quello sto parlando, la parte sociosanitaria. No? Alla mia domanda, diamo la possibilità di costruire senza sapere cosa andiamo a costruire, lei mi ha detto comunque è una possibilità che poi noi valuteremo, giusto? Mi schiero un attimo dalla parte dell'interesse del proprietario. Se questa possibilità non verrà accettata, questo proprietario poi non dovrà pagare l'IMU su questo terreno. Ipotesi. Sta già pagando l'IMU. Quindi sta già pagando anche l'IMU.
Ma non da un anno.
Da diversi anni. Quindi la domanda è questa, noi andiamo a costruire, probabilmente perché prima c'era un progetto che non era un progetto, adesso c'è un progetto che non è un progetto, sostanzialmente io ancora non so su quel terreno eventualmente cosa verrà costruito e a cosa servirà questa struttura sociosanitaria, se sarà un poliambulatorio, se sarà un ospedale, non è dato sapere. Fatto sta che mi si dice che nel PGT è prevista la riqualificazione della porta nord, che non necessariamente però riqualificazione significa edificare, cioè non è che uno se deve riqualificare deve necessariamente edificare. Come avevo già proposto, suggerito durante il Consiglio Comunale Aperto, si potrebbe sempre valutare l'ipotesi di riqualificare zone e aree che andrebbero invece riqualificate invece di insistere su questi terreni qua. Su quest'area qua, perché a me risulta che il Parco delle Groane in quell'area ha l'ultima parola, ha comunque l'ultima parola, cioè non è il comune che può decidere, se il Parco delle Groane dice no, che è un ente superiore, non è che possiamo andare contro il parere o contro il volere del Parco delle Groane, almeno a me questo è quello che risulta. Poi dall'articolo 37 io questo sono riuscito a capire dal regolamento del parco, magari mi sbaglio, me ne ravvedrò, però al momento a me risulta questo. E quindi mi chiedo perché, come diceva la collega Sessa, perché non chiederlo prima? Perché non informarlo prima di procedere? Perché se lo informiamo prima e ci dà l'ok, procediamo e andiamo lisci, ma se ce lo nega prima, noi siamo consapevoli prima che quell'operazione eventualmente non si può fare. Invece noi prima facciamo questa manovra e dopo eventualmente chiediamo il parere, senza sapere poi cosa ci risponderà. Questo dico, io in base a questa situazione che ritengo ancora abbastanza nebulosa, ancora abbastanza poco chiara, perché un progetto ancora non c'è, un'idea di cosa verrà ancora non c'è, pertanto io ritengo di, come Movimento 5 Stelle e credo come altri gruppi di opposizione, di non partecipare al voto rispetto a questa proposta di delibera. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Stramazzo, prego.
Grazie Presidente. Il mio intervento si svilupperà su due fronti, uno la Commissione Territorio e uno la variazione del piano dei servizi. In Commissione si è discusso in maniera blanda dell'argomento, mi spiego. Sono arrivate delle spiegazioni sommarie sui punti che i consiglieri di opposizione hanno tentato di approfondire. Ci chiedete di votare oggi un provvedimento che amplia la possibilità per il privato di intervenire su una determinata area. Ma la modifica non si sa a che scopo viene fatta, perché, cito, non è il privato che decide dove mettere le strutture, infatti la proprietà potrebbe anche non essere più d'accordo con le destinazioni individuate. Di contro, però, abbiamo il privato che scrive all'amministrazione e, cito, la richiesta risponde alla domanda espressa dalla collettività e dal bacino territoriale di attrazione del comune. Quindi loro chiedono e l'amministrazione risponde. E il Consiglio risponde. Loro chiedono un ampliamento del piano dei servizi e l'amministrazione propone al Consiglio l'ampliamento. A domanda specifica in Commissione cosa si intende per struttura sociosanitaria, la risposta è cosa duplice. La prima non lo sappiamo. La seconda è stata si tratta di poliambulatori o eventualmente RSA. Sul notiziario comunale datato 25 marzo 22, a pagina 10, si parla di medicina dello sport. Confusione. Secondo passaggio, variazione per i servizi. La richiesta risponde alla domanda espressa dalla collettività e dal bacino territoriale di attrazione del comune. Cito nuovamente quello che c'è scritto sulla proposta di delibera perché non è chiaro da dove venga questa necessità di intervento. Espressa dalla collettività? In che senso? C'è stato uno studio fatto da privato? Io non ne sono a conoscenza, oppure più probabile non sono stato messo a conoscenza di questo studio. Il protocollo d'intesa non cita quasi mai la dicitura struttura sanitaria, tranne a pagina 3 della relazione tecnico-descrittiva del Comune di Rimbiata, avente come oggetto attuazione dell'ambito Porta Nord sul comparto A, dove si legge moderna struttura dedicata alla diagnostica, alla prevenzione e cura sanitaria integrata. Quindi si sono presi degli impegni con il privato durante la stesura del protocollo d'intesa firmato a gennaio. E nel pieno caldo di luglio si chiede di deliberare una variazione al piano dei servizi, sempre perché, e ricito, non è il privato che decide dove mettere le strutture, infatti la proprietà potrebbe anche non essere più d'accordo con le destinazioni individuate. Confusione. È stato detto durante il Consiglio Comunale Aperto che il progetto era un diritto acquisito per i proprietari dell'area, Consiglio Comunale del 14-6, 1 ora 12 minuti 19 secondi. Che la scelta urbanistica l'ha fatta la Giunta di Lucca nell'ambito Porta Nord, l'articolo 17 bis del piano dei servizi, che prevede questo tipo di intervento. Ora però capisco che questo tipo di intervento non si poteva fare senza la modifica al piano dei servizi che voi state proponendo. Probabilmente bisognava dire che il piano dei servizi allegato al PGT vigente proponeva uno spazio attrezzato in grado di accogliere attività informative, didattiche e promozionali. Attrezzature per il tempo libero, attività ricettive di ristoro a supporto della fruibilità del parco, spazi per la socialità e all'intrattenimento. Possiamo dire il sogno di ogni cittadino. E invece proponete una modifica proprio a questo piano, senza aver dato, a mio parere, tutte le delucidazioni utili a farmi prendere una decisione. Dopo l'intervento dell'amministrazione farò la mia dichiarazione di voto. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Chiesto la parola il consigliere Brunato.
Sì, mi collego anch'io a quanto detto dagli altri consiglieri di minoranza. Come dicevo prima, ho partecipato alla commissione territorio in via online, quindi ho sentito quello che è stato detto, mi sono anche riletto il verbale. Per certi versi anche già riportato per alcune parti da Giuliano Stramazzo poco fa. E mi sono fatto questo ragionamento. Dopo il Consiglio Comunale Aperto, del 14 giugno, che abbiamo votato anche questa sera, nonostante la diatriba che abbiamo avuto sul fatto che fosse stato deciso o meno di votare il verbale, da una parte sembra che quello che noi chiedevamo inizialmente, cioè di salvaguardare l'area del mercato, questo si sia ottenuto, nel senso che l'area del mercato, per questa planimetria che è stata presentata, rimane in piazza Tomaso. Dall'altra parte si sposta la realizzazione della struttura socio-sanitaria da un'altra parte. Si delinea quindi un piano, al di là degli articoli, eccetera, si delinea un piano di indirizzo che di fatto cambia il punto dove deve essere fatta questa struttura. Quindi cambia, volenti o nolenti, cambia anche la destinazione d'uso di questo pezzo di terreno. E si porta in consiglio comunale questo punto per aprire la strada poi alla variante del PGT, e questo c'è scritto nella bozza di delibera. Siamo alla bozza di delibera. Non ho capito che fine fanno poi le osservazioni legate alla parte verde. L'altra volta parlavamo di 100+ alberi che sarebbero stati buttati giù, e questa cosa o non l'ho letta o comunque non sono riuscito a verificarla. Ma il problema di fondo è quello che dicevamo il 14 giugno. L'interesse di chi questa struttura? Perché si parla di struttura sociosanitaria. Nel corso della riunione di commissione, a un certo punto è stata lanciata lì l'idea del poliambulatorio. Qualcuno ha detto il poliambulatorio. Dicevamo l'altra volta, il 14 di giugno, che a cosa serve un'altra struttura sociosanitaria di fronte al fatto che abbiamo una RSA, una comunità per la salute in via di definizione, un altro poliambulatorio che si creerà all'interno della stessa RSA, la partenza, anche se in questa fase di questi giorni ci sono dei problemi, la ripartenza del centro dei medici di via dei Mille. Cioè, a cosa serve? A chi serve un'altra struttura di questo genere? Perché guardate che si dice, in commissione si è stato detto, è stata data una risposta, che è il privato che ha fatto una proposta senza specificare cosa voglia fare, e nel testo della delibera viene scritto che è la collettività, la comunità, i cittadini che chiedono di fare una struttura di questo genere. Ma quando mai? Che ricerca è stata fatta su questa roba? Quali questionari sono stati mandati in giro per sapere che c'era bisogno di un'altra struttura di questo tipo? Quindi l'interesse è un interesse probabilmente speculativo di privati, non è un interesse vero della cittadinanza. C'è poi il tema che è stato citato già da Rosa sul parco delle Groane. A un certo punto viene citato anche sempre nella delibera che bisogna avere il parere di tutti gli enti che concorrono in quell'area. In commissione si è parlato non solo di parco delle Groane, ma anche di Brianza Acque, perché c'è un problema anche di varianza delle acque, insomma, da tenere conto. C'è un problema di vasca di laminazione, c'è scritto anche nel verbale. Quindi, noi cosa abbiamo detto? Questa delibera che viene fatta oggi è una delibera propedeutica per andare a definire un'altra cosa. No? Penso che non siamo. Ci arriviamo tutti a questo, ma è una delibera che nella sua confusione, come diceva prima Giuliano, cioè nella sua confusione non è una delibera che può essere votata, perché non c'è scritto qual è l'oggetto reale, finale, a cui si riferisce, cioè cosa si fa in questa area. Per cui noi abbiamo deciso, anche insieme ad altre associazioni del territorio, tra cui più di altri conoscimento, di andare a chiedere un incontro al presidente del Parco delle Groane, perché nel nostro ruolo istituzionale vogliamo andare a capire, visto che qui non si capisce, vogliamo andare a capire bene qual è il parere, quali sono i vincoli di questa struttura messa in quest'altro posto e non più nella piazza Tobagi, avrà dei vincoli legati alla vasca di laminazione,
legate a quanto le regole, legate al cimitero, sono rappresentati, ma dove c'è scritto? Noi abbiamo ricevuto solo una preventiva. Ed è stato anche detto da Mistrone. Una planimetria non può essere considerata atto preliminare. Per questo motivo, come facciamo a votare una delibera che non è un progetto, che non ha un'oggettività? No? Quindi bisogna arrivare, per questo motivo, chiedo anche a tutti, dobbiamo prenderci anche, come diceva prima Rosa, una responsabilità collettiva, istituzionale, di tutti i rappresentanti consiglieri oggi in questa sede qua. E non sempre prendere per oro colato quello che viene proposto dalla Giunta. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Schietaro, prego.
Grazie, Presidente. Ci sono momenti in cui si fa fatica a capire l'altro, indipendentemente da chi sia quest'altro. Anzi, per essere veramente razionale, questo altro lo voglio pensare in personale. Dico questo perché faccio fatica a collocare tutte le osservazioni e le azioni che l'opposizione ha fatto sul tema Porta Nord. Vorrei per un attimo cercare di tenere separati i processi operativi dall'aspetto emotivo che su questi si proiettano prefigurando ora per allora le proprie paure, le proprie ansie e le proprie speranze. Come già dichiarato dal nostro gruppo in risposta a un emendamento presentato nei mesi scorsi proprio sulla questione Porta Nord. I processi sono chiari e normati e trovano la sua razza nell'articolo 9,15 della legge regionale 12-2005. Non lo cito, volevo citarlo tutto, ma l'ha fatto nella presentazione l'architetto Clementi. Oggi siamo qui a deliberare l'individuazione di due nuove destinazioni di interesse pubblico, servizio sociosanitario assistenziali, area mercato, al fine della riqualificazione urbanistica dell'intero comparto, oltre a quelli già presenti indicati nell'articolo 7,7.4 delle disposizioni attuative dei piani dei servizi. Si tratta cioè di essere d'accordo nell'individuazione su questi due servizi pubblici, che debbano avere la dignità di trovare la migliore e più consona collocazione in quest'area. Qualora questa dignità fosse loro assegnata, allora si dovrà dare anima e corpo a questa realizzazione, mediante un iter ben definito e con il consenso di tutti gli enti coinvolti nell'area in oggetto di discussione. Essendo il piano attuativo conforme al piano di governo, e allora si procederà all'approvazione dello stesso, mediante adozione, pubblicazione, presentazione delle osservazioni, controdeduzioni, approvazione, stipula della convenzione, presentazione delle pratiche edilizie sia per la parte privata che per le opere di urbanizzazione. Come dicevo in premessa, non stiamo votando progetti esecutivi. Questa sera votiamo solo una risposta, cioè un posto in cui prevedere servizi sociali, sanitari e assistenziali ed una più congrua risposta ad avere un'area mercato più efficiente e vivibile. Potrebbe essere il servizio sociosanitario, quella sportiva. I nostri ragazzi, per la certificazione di idoneità alla pratica agonistica, vanno negli altri paesi a farla, perché all'Inviate non è possibile in questo momento farla. Il resto, a nostro modo di vedere, sono preoccupazioni, paure, sicuramente legittime, ma che nulla in questo momento possa essere realmente immaginabile. Walter Tobagi, a cui la piazza è dedicata, nel suo libro Il coraggio della ragione, scriveva che lo scandalizzava quel modo di eludere le questioni che venivano messe sul tavolo e lo spaventava l'odio che vedeva affiorire nel confronto politico. E ancora scriveva: al lavoro va data una ragione che io avverto molto forte. È la ragione di una persona che si sente intellettualmente onesta, libera e indipendente e che cerca di capire. Diamo atto alla maggioranza di essersi mossa tenendo presenti questi valori che vorremmo divenissero comuni a tutto il Consiglio. Per dare risposta se sono serena per il patto delle Bruane, dico di sì. Nel caso il patto delle Bruane blocca tutto, fa il suo lavoro. Come detto anche dal vostro ex collega, non presente oggi in Consiglio Comunale. Per questo il gruppo Lega vota a favore.
Grazie, consigliere. Architetto Clementi, a lei, prego.
Mi
scusi, volevo fare due precisazioni tecniche. Effettivamente la delibera di variazione di stasera va ad approvare una variazione del piano delle regole del PGT, quindi non va a approvare nessun progetto, va a approvare la delibera. Poi, per quanto riguarda invece il parere del parco, il parere del parco viene richiesto per ben due volte nell'iter processuale di questa delibera e di questo intervento. Adesso, secondo l'ufficio, non si ritiene che sia il momento, anche perché non c'è una sostanzialità di progetto da poter presentare al parco sul quale il parco si possa esprimere. Noi stiamo andando a fare una variazione del piano delle regole consentita dalla legge regionale. Quindi non vedo che l'area d'ambito, la zona di Porta Nord, è tutto un ambito a carattere di servizio. Quindi noi stiamo andando a trasformare nulla. La potenzialità dell'area è un'area a servizio. Quindi il proprietario ha pagato l'IMU per l'area a servizio come hanno pagato gli altri cittadini che avevano un'identificazione nel PGT di area a servizio. Per quanto riguarda invece la destinazione urbanistica crea delle potenzialità dell'area. Per esempio, faccio un esempio che è diverso da questo, che magari può essere più un concetto più capito. Esempio, un'area commerciale dà una potenzialità di tipo commerciale, però prima che l'investitore porti il progetto, l'ufficio non può entrare nel merito a dirgli no, tu mi fai dei negozi di scarpe piuttosto che un altro tipo di attività. L'attività è commerciale, quindi l'attività ha servizi. C'è il servizio che può essere dedicato allo sport, c'è il servizio socio-assistenziale sanitario che stiamo andando a inserire adesso con questa variazione, però poi nello specifico, prima che ci presentano il progetto, noi non sappiamo ad oggi qual è la loro intenzione vera e propria. Mentre per quanto riguarda invece l'invarianza idraulica, idem, tutti i progetti sopra a una certa metratura vanno a Brianza Acqua e devono essere presentato il progetto di invarianza idraulica. Però fino a quando non si sa di che cosa costa il progetto, è impossibile presentare una richiesta, ma anche di parere, perché il parere su che cosa lo fanno? Su nulla, se non si sa che cosa andrà effettivamente ad essere realizzato.
Grazie architetto. Questa parola il consigliere Castiglia, prego.
Sì, io volevo semplicemente delle precisazioni dalla consigliera stessa rispetto al fatto che ci stava sensibilizzando tutti i consiglieri del comune per questo paventato danno erariale, che sostanzialmente però si potrebbe concretizzare qualcosa, cioè anche su quanto, a fronte di una vaghezza che viene paventata anche dal consigliere Brunato di questo intervento, cioè non riesco a capire come si fa a concretizzare poi questo danno erariale. Poi un'ulteriore domanda per capire meglio all'architetto rispetto a quello che è il parere del parco, cioè è un parere vincolante o un parere facoltativo obbligatorio? Di che natura stiamo parlando? Grazie. Per capire meglio.
Grazie consigliere. Hai chiesto la parola, assessore? Assessore Mestrone, prego.
Sì, allora, avevo in mente un intervento, però anche stasera non volevo. E quindi preferisco attenermi a quello che è stato detto questa sera. E per la prima volta condivido quanto ha detto l'opposizione quando ha parlato di confusione. Perché è vero, stasera è stato evidentissimo da chi è intervenuto in opposizione che c'è molta confusione, c'è vizio di competenza, di conoscenza. E quindi credo che il mio dovere questa sera sia, magari ripetendomi su alcuni passaggi, tornare a spiegare, anche a costo di essere antipatico, poi qualcuno arrogante ha detto, in alcuni passaggi, ma magari stasera lo sarò anche di più. Allora, il Comune di Vigliate ha un piano di governo del territorio. All'interno di quel piano di governo del territorio è previsto l'ambito Porta Nord. Perché? Post hoc ergo propter hoc, il cosiddetto errore logico. Siccome noi siamo qua a presentare questa planimetria, siamo noi che abbiamo un'idea di riqualificazione di quell'ambito. Sapete qua dentro chi è l'unica persona che potrebbe dirci perché un operatore privato può chiedere di intervenire su quell'area? Il consigliere Brunato, che ha votato il PGT. In quell'occasione non ha avuto nulla da dire sull'idea di introdurre nel piano dei servizi, ma la scelta politica è stata fatta, come ha detto l'architetto, come dicono gli atti richiamati nella delibera, eccetera, dalla precedente amministrazione. Siccome quello che fa un'altra amministrazione non è necessariamente da buttare, quello che non ci piace è oggetto di una variante in itinere del PCT, quello che ci piace e condividiamo lo portiamo avanti. E a questo punto ci troviamo ad affrontare un operatore che attraverso una scelta politica, che magari poi il consigliere Brunato ci dirà qual era la ratio, cosa si immaginavano dicendo introduciamo l'ambito Porta Nord per qualificare l'area del mercato, eccetera, perché non l'ha detto neanche quando era in maggioranza. Ci troviamo a interloquire. Io non sto offendendo nessuno, sto dicendo che ha votato un PGT.
No, non interrompiamo, vado in votazione. Lo so, Giancarlo, vado in votazione. Se interrompiamo, guardate che chiudo le comunicazioni e vado in votazione. Non vai in votazione.
No, beh, chiedo scusa se ho detto la verità dei fatti. Consigliere Brunato, per cortesia. È l'unico che ha votato il PGT qua dentro e quindi ci può essere d'aiuto, no? L'operatore propone o si fa promotore di un progetto. Da un punto di vista invece del merito dei rapporti con gli altri enti, il piano dei servizi, che è l'oggetto della delibera di questa sera, prevede che la pianificazione sia in carico all'amministrazione, ma per un semplice motivo. Perché, essendo una previsione del PGT, quando il PGT viene adottato dal Consiglio Comunale, come è stato adottato ai tempi, viene mandato a tutti gli enti che hanno a che fare col Comune di Vigliate, tra cui il Parco delle Droane. E nel momento in cui nel PGT c'è quella scheda che dice esattamente quello che diciamo noi stasera, prima del voto che aggiungerà una destinazione, o meglio due, perché la seconda destinazione, credo che lo capiate tutti, che sia un mero errore tecnico, perché mettere l'area del mercato nella zona del benzinaio è chiaro che è un errore, quindi ne introduciamo due, una per buon senso e per recuperare quella che è stata una svista tecnica, e una invece per cercare di avere un progetto che recepisca tutto quello che è previsto nel PGT con una possibilità in più, che è quella che andiamo ad assegnare questa sera nei servizi socioassistenziali. Come diceva l'architetto, se noi andiamo da Brianza Acque, dal parco delle Groaniche, e voi andate, cioè, però non c'è, stavo dicendo un'altra cosa, chi se ne importa, nel senso, nelle vostre facoltà le fate bene a farlo. L'amministrazione non va dal parco delle Groane a dire, ma vogliamo fare qualcosa che è compatibile al piano dei servizi. Il parco delle Groane, al di là degli show e del teatro che si fanno nelle occasioni pubbliche, eccetera, il parco delle Groane è un ente e come tale si muove. Non è molto interessato a quello che penso io, che pensano i consiglieri di opposizione o di maggioranza. Il parco delle Groane ha delle regole che non sono neanche sue, perché sono della regione Lombardia. E quindi il parco delle Groane, se dovessimo andare oggi a chiedergli un parere, direbbe te l'ho già dato col PGT. Che altro ti devo dire? Quando avrai un progetto portamelo. Ma attenzione, non entra nel merito della pianificazione il parco delle Groane, perché qua siamo compatibili al PGT, che il parco delle Groane ha già detto mi va bene con quella scheda inserita. Entra nel merito paesaggistico e su quello può esprimere il parere e lo deve esprimere perché è previsto dalla legge. Ma mai e poi mai dirà, no, lì non sono più d'accordo che... Perché è un ente pubblico che è vincolato a un PTR, a delle disposizioni regionali e al suo piano in vigore. Non c'è discrezionalità. Non c'è il fenomeno che dice adesso ci sono io e blocco il progetto. Perché quel progetto, il Parco delle Groane l'ha già valutato quando ha letto nel piano dei servizi la scheda Porta Nord, ambito A, e ha espresso il parere favorevole sul piano. Abbiamo esempi in altri comuni, in altre realtà, dove i parchi, come in questi si chiamino, in fase d'approvazione del PGT, hanno presentato delle osservazioni, dove hanno chiesto delle modifiche anche importanti a quella che era la pianificazione del comune. Il Parco delle Groane, questa scheda che avete in mano tutti, a cui mancano solo quelle due destinazioni, che sono influenti perché la pianificazione è demandata comunque al comune, ha già detto che va bene. Dovrà esprimere, ovviamente, sul progetto un parere paesaggistico. E ben venga, perché per amor del cielo, tra l'altro, come ben sapete, il Parco delle Groane ha svolto per il comune di Limbiate questa attività di commissione paesaggistica fino a qualche mese fa, quindi non abbiamo mica paura del parere del parco, anche perché, torno a ripetere, non è un parere soggettivo. Il parco, per muovere un'obiezione, non viene a dire, ma chi l'ha detto, il privato, non gliene frega niente. Il parere del parco si esprime su altre valutazioni e ben volentieri lo ascolteremo e ben volentieri correggeremo il progetto. Il parere del parco sicuramente non è sul tipo di intervento che si fa, perché quello è già acquisito e fa parte degli atti del comune di Roma. Quindi, è vero, c'è tanta confusione, mi rendo conto che anche sui consiglieri comunali di opposizione sta pesando molto la strumentalizzazione esterna, le cose raccontate, digli questo, fai questo, urla questo, va bene tutto, abbiamo fatto tutti opposizione, quindi sappiamo che certe occasioni sono favolose per da cavalcare, da strumentalizzare, eccetera, non fatevi strumentalizzare, aspettate la presentazione del piano. Io come amministratore questo desidero fortemente, vedere nero su bianco una proposta di progetto con la quale interfacciarmi con l'operatore, con la quale interfacciarmi politicamente con le forze di maggioranza e se vorranno anche con quelle di opposizione, certo non venendo a dire ma chi l'ha detto, ma chi l'ha fatto, Topo Gigio, Pluto e Pippo. Facendo un ragionamento politico e un percorso politico, arrivare a quella riqualificazione che per errore logico viene assegnata a noi, ma che è stata fatta dalla precedente amministrazione come scelta politica e condivisa da questa, perché non ci tiriamo indietro, non stiamo scaricando sulla precedente amministrazione, però neanche chi ha fatto la scelta in origine che faccia finta di niente o in quel caso abbia memoria molto labile. Si ricordano le sillabe alcune volte, non si ricorda la genesi di una scelta urbanistica importante su un'area che quindi, voglio dire, è abbastanza importante e che noi condividiamo, perché l'opportunità di riqualificare la porta d'accesso alla città, di dotarla di nuovi servizi, poi dopo, quando non si è liberi ma si parla per interposte persone, non si è neanche nelle condizioni di analizzare con lucidità quello che viene portato alla votazione. Infatti tante obiezioni oggi non erano, non mi permetto di dire senza senso, ma non erano per nulla pertinenti con quello che stiamo discutendo. E quindi dico, noi andiamo avanti col desiderio di attuare il PGT, perché qualunque assessore urbanistica di qualunque partito lista sia, nel momento in cui ha quel ruolo ha un solo desiderio: attuare le previsioni urbanistiche. Perché se partiamo dal presupposto che pianificando il territorio si vada incontro alle esigenze dei cittadini, è chiaro che attuando il PGT si va a rispondere ai bisogni del cittadino. Questa è una scelta che adottiamo, che condividiamo, che facciamo nostra, va nell'interesse dei cittadini, per cui non vediamo l'ora di confrontarci con l'operatore. Quello che il politico dovrebbe guardare non è neanche l'intonaco o il colore della facciata, è la convenzione. Perché la convenzione per un consigliere comunale è lo strumento principe che va a normare i rapporti tra l'operatore privato e il comune di Limbiate, quelle che sono le cifre in gioco per quel tipo di intervento, cifre in gioco che possono essere oneri di urbanizzazioni, oneri compensativi, opere pubbliche di pubblica utilità e quant'altro. Lì dentro c'è scritto tutto il progetto. Fermarsi a delle planimetrie è limitativo, perché domani mattina l'operatore potrebbe presentare una proposta per cui parcheggi di ruota di 90 gradi perché la progettazione gli torna più comoda. Va benissimo, fa parte della concertazione. Ovvio che io, il sindaco, l'architetto Clementi, l'architetto Galbiati, abbiamo un vincolo importante che mai siamo venuti a chiedervi di modificarlo, ovvero le condizioni che sono state poste nel PGT, quelle sono tuttora vigenti e quelle non le possiamo cambiare noi autonomamente. Quindi noi abbiamo l'obbligo, come ce l'ha l'operatore, di attuare il PGT con le sue previsioni. Tutto quello che non va in questa direzione, come avete visto stasera, quindi questa variazione, fosse stata anche solo l'area del mercato, saremmo dovuti venire qua a chiedere l'approvazione del Consiglio Comunale, che come voi sapete sulle scelte urbanistiche a livello di indirizzo è sovrano. Nell'attuazione compatibile a quelle che sono le visioni di piano, ovviamente i tecnici e i politici si muovono nell'interloquire con l'operatore. Per cui al di là della mia rabbia iniziale, della quale posso anche scusarmi, ma abbiate pazienza, è 20 giorni che si parla di nulla sul nulla. Cioè, spero che poi non siano finite le obiezioni quando poi c'è progetto, cioè quando c'è veramente da parlare su qualcosa, spero che almeno lì ci sia qualcosa da dire, perché si è parlato ore e ore su nulla. Io spero di avervi ricostruito determinate logiche che non sono mie, non sono della nostra amministrazione, non sono dell'architetto Clementi, sono procedure, leggi, normative che tutti stiamo seguendo. Ribadisco, oggi stiamo aggiungendo una destinazione, quella del mercato, e una destinazione di attrezzature sociosanitarie, mantenendo invariato tutto quello che è previsto nel PGT. Ragazzi, abbiamo portato qua in Consiglio Comunale delle varianti al piano regolatore e al PGT davvero importanti, per due parole e due destinazioni. Sembra che stia succedendo di nuovo. Discutiamo di progetti, discutiamo di cose concrete, la dietrologia e la confusione non servono davvero.
Grazie, assessore. Anche se sei già intervenuto, Giancarlo, sul punto. No, ti do un suggerimento, ascoltami. Per fatto personale vuoi intervenire, perché l'hai detto prima. Per dichiarazione di voto. Ok, perfetto. Anche per dichiarazione di voto, prego.
Fatto personale interessa molto relativamente alla verità, perché, signor Presidente, io lei deve considerare non solo chi reagisce, ma anche chi provoca. Scusate se sono il anch'io, ma facciamo un po' di ginnastica, insomma, stasera con caldo voi. Allora, io credo che sono state anche dette delle cose anche provocatorie. Io non ho niente da riflettere sul mio passato, sul fatto che 7-8 anni fa, non mi ricordo, abbiamo votato il PGT di allora. Non ero l'unico di questa tra i presenti, non ero l'unico. Perché c'era una giunta, c'era una signora,
però
non disquisiamo su perché, ripeto, non mi interessa parlare di questioni che riguardano l'aspetto personale. Capisco che a volte gli animi si scaldano. Io confuto delle cose, nel senso che quel PGT era stato votato in quel modo, adesso la nuova giunta, già nei 5 anni precedenti, dovrebbe avere ripreso in mano, so che ha cominciato a fare delle varianti, eccetera. Legittimo che la nuova giunta lo riveda. Io l'altra volta, nell'altra discussione, avevo detto anche che il PGT fatto, norma fatta, il PGT si può anche cambiare, norma si può anche cambiare, ma come in tutte le cose, assessore. Il nostro PGT, però, c'è una cosa che è inesatta. Perché il 7.4 del piano di servizi non parla per niente di strutture sociosanitarie. Quindi qui andiamo a modificare questa cosa. Il problema per me, l'ho detto anche l'altra volta, il problema per me è a monte. A chi serve questa cosa? Bisogna aggiustare la questione del posto dove si trova il mercato. L'ho sentito anche in commissione, l'ho capita. Il problema è a cosa serve questa cosa. Noi nell'emendamento di gennaio avevamo chiesto di mettere qualche risorsa per sistemare l'area del parcheggio, perché serviva sistemare l'area del parcheggio, quello l'avevamo fatto. Altro non l'avevamo fatto. Invece qui si dice che si vuole andare a creare una struttura sociosanitaria. Questo non è ben definito. Ve l'ho detto un'altra volta quando ho litigato col sindaco, ho aperto il libro dicendo qui scrivete una cosa e lì ne scrivete un'altra, che non è ancora ben definita. Perché lei adesso, tu adesso, usciamo dalla cosa, hai appena finito di dire parliamo di progetti, ma qui progetti non ce n'è, qui c'è un atto di un diritto, no? E mi rivolgo anche alla signora Schiesaro, qui progetti non ce n'è, non ce n'è, c'è un atto di un diritto. Fatemi finire,
Sì.
No, allora fatemi finire.
Era per dichiarazione di voto, Giancarlo.
Però bisogna anche correggere, cioè non c'è possibilità di dire quello che si vuole argomentare. Qui c'è un problema di fondo che è questo, che è quello che si va a realizzare una struttura che non si capisce per l'interesse di chi sia. Questo è il problema da cui bisogna partire. Non poi tutti i cavilli che ci saranno burocratici di questa. Per cui non posso dilungarmi perché non so per quale motivo questo Consiglio Comunale bisogna. Si può parlare sempre a scappamento ridotto. Va bene, mi dispiace, non mi piace. Mi piace, no. Questa roba qui che è un regolamento, una situazione di democrazia interna che è quasi tutto mi ami qui dentro. Scusate.
Dichiarazione di voto, esatto.
Noi riteniamo che non, questo qui è, questa sia una delibera che non si può prendere all'acqua di rosa, che non si può votare così. Quindi, anche noi, come prima ha dichiarato Mario, non parteciperemo a questa votazione. Perché la responsabilità, non ci vogliamo prendere una responsabilità su una situazione che secondo noi è molto confusa, fumosa, indefinita, chiamatela quando volete. Grazie.
Grazie a lei.
E non, scusa, e non siamo strumentalizzati da nessuno.
Ci sono altri interventi? Consigliere Stramazzo?
Sì, grazie. Comunque nell'intervento che abbiamo fatto, c'erano un po' di domande. C'erano un po' di domande specifiche. Cioè, dov'è lo studio? Però anche qua, cioè, si fanno interventoni e poi però, cioè, di fatto in commissione abbiamo fatto fatica si fa fatica proprio a parlare, sì, probabilmente. Questa non è la sede, di là uno risponde non lo so, cioè, non so, è complicato. Io dico confusione perché ancora adesso io non ho capito per la questione del rispondere alla domanda espressa dalla collettività e dal bacino territoriale di attuazione del comune. Ma chi ha fatto questo sondaggio? L'abbiamo chiesto. Zero risposte. Quindi confermo la mia dichiarazione di voto. Ho usato il mio intervento più volte la parola confusione. E purtroppo anche dopo il dibattito odierno non sono riuscito a definire al meglio la questione. Anche le questioni legate ai pareri degli altri interessati, la questione del coinvolgimento del Parco Grovano. Non siamo Tom Ponzi, cito ancora l'assessore, l'ho già detto in commissione, ma alcune dichiarazioni fatte durante il Consiglio Comunale per lasciano un velo di opacità sulla faccenda. Per questo motivo non parteciperò alla votazione.
Grazie. Grazie. Se non ci sono altri interventi, quindi dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del punto numero 12. Ma i colleghi però avevano detto che sì, perché risulterà quella verbale che avete abbandonato in aula. Quindi la segretaria è sufficiente togliere il letto, ok, quindi potete stare. Il verbale di merito che abbiamo la dichiarazione. Fatto la dichiarazione di voto. Quindi tutti e quattro. Ok, a posto. Passiamo alla votazione del punto numero 12. Chi è favorevole per alzare la mano? All'unanimità. Grazie consiglieri. No. Passiamo al punto numero 13. Quindi potete reinserire il. E andiamo al. No, perché con l'interrogazione non dovremmo avere i colleghi che hanno rimesso la tessera, se la ritornano i colleghi che hanno votato il punto, c'è una variazione indiretta che mi dà il segretario, si vota anche l'immediata esigibilità, quindi i consiglieri che stanno andando a fumare entrate alla postazione, i consiglieri di minoranza portano la tessera perché non partecipano al voto. Abbiamo votato.
Quindi ci sono tutti i programmati. Quindi ci sono tutti i programmati. Se non vi sedete non siamo in grado di stabilire. Chi uscì? Orsini. Ok, quindi si vota l'immediata eseguibilità del punto numero 12, sempre per alzata di mano, all'unanimità. Grazie consigliere. Passiamo al punto numero 13. Allora, ricordo che il trattamento. Mi chiedono 5 minuti di sospendere una boccata d'aria. Brunasso, perché tocca. Va bene? Quindi 5 minuti di sospensione, prego.
Molto evidente e anche molto toccato, era sulla questione della amianto. Premesso che l'esposizione a fibre di amianto è estremamente pericolosa per l'uomo, che può portare ad insorgere delle patologie gravissime per l'apparato respiratorio, primo fra tutte l'esempioma pleurico, premesso che la condizione di pericolo è legata alla probabilità di dispersione delle fibre di manufatti nelle quali sono contenute, e che a sua volta è connessa alla perdita di compattezza degli stessi. Premesso che non esiste ancora oggi in Italia una legge che obbliga alla rimozione dei materiali contenenti amianto, mentre esiste una norma del 92 che, a partire dal 94, ne vieta l'estrazione, il commercio e l'applicazione. La presenza di manufatti in amianto genera apprensione e preoccupazione nella popolazione e i cittadini preoccupati chiedono prese di posizioni chiare e soluzioni concrete. Taglio qualche pezzo, perché... Premesso inoltre, in data 24 marzo, l'Istituto Superiore di Sanità, a proposito di un convegno sulla legge sull'amianto, ricorda che l'Italia vietò l'utilizzo dell'amianto e la produzione di manufatti contenenti amianto, anticipando di 13 anni il divieto emanato dall'Unione Europea. Il carico sanitario in Italia è stimato ammonta a circa 4.400 decessi dovuti all'esposizione ad amianto nel periodo 2010-2016. 3.860 uomini e 550 donne. Di questi, 1.515 sono persone decedute per mesotelioma maligno, eccetera, eccetera. Tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, dal 1 luglio 2025, dovranno provvedere all'eliminazione dei prodotti in amianto e l'eradicazione delle malattie amianto correlate rientra fra le priorità ambiente e salute per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Limbiate è una città in cui si muore per amianto. Dalle tabelle del Ministero della Salute, riportate nei quaderni del Ministero della Salute del maggio-giugno 2012, sono gli ultimi dati comunque che si hanno, questi, anche se sono un po' attempati, risulta che nel comune di Limbiate, nel periodo 2000-2008, sono decedute per mesotelioma pleurico 14 persone. Limbiate risulta essere il 42esimo comune in Italia per il tasso di incidenza, numero di morti 100.000 abitanti, per mesotelioma ovviamente, l'ottavo in Lombardia ed il primo in provincia di Monza e Brianza. Limbiate è i primi posti della speciale classifica relativa ai siti di interesse regionale, con l'ospedale Corberi e l'ospedale Antonini. Considerato che, grazie al progetto di Limbiate Amianto Free, ideato dalla giunta del sindaco De Luca nel 2015, sono stati precisamente individuati attraverso un minuzioso monitoraggio effettuato in collaborazione con Infoenergia, i siti in cui sono presenti materiali contenenti amianto, si sono rilevate oltre 500 coperture per una superficie complessiva di diverse centinaia di migliaia di metri quadri. Valutato che nel corso del 2015 la stessa amministrazione comunale aveva iniziato a portare avanti il progetto Limbiate Amianto Free, firmando un protocollo d'intesa che promuoveva una partnership con le associazioni imprenditoriali locali, l'Associazione degli Imbiattesi Artigiani, l'Associazione dei Costruttori Edili, l'Associazione dei Professionisti dell'Edilizia e con gli istituti bancari, BPM e BCC, e con la società consortile Infoenergia, con il fine di favorire la rimozione dell'amianto, mettendo a disposizione dei cittadini e delle imprese una piattaforma di servizi globali, capace di indirizzarli verso la soluzione più idonea, ma capace anche di garantire qualità, prezzo agevolato ed in taluni casi anche delle prestazioni complementari gratuite. Una indagine a largo raggio aveva cercato di raggiungere le oltre 500 situazioni che presentavano presenza di amianto, in modo particolare le aziende e società private. I siti interessati sono stati catalogati in funzione della loro situazione geografica, ma non si è arrivati ad avere un quadro significativo della situazione sul territorio. In particolare rientrano in questo contesto, ad aggravare notevolmente la situazione, le numerose aziende che hanno dismesso l'attività e che sono andate in liquidazione, lasciando i manufatti a degrado e di fatto alla gestione della comunità di Biattese. Mentre per contro, sulle strutture pubbliche, soprattutto le scuole, sono stati realizzati diversi interventi di modifica da parte delle amministrazioni comunali, dell'amministrazione comunale degli inviati, soprattutto degli inviati. Citato molto sinteticamente quanto sopra, quindi vengo alle domande che noi poniamo. Breve premessa, è un'interrogazione non di rivendicazione, è un'interrogazione per poter portare avanti un lavoro iniziato e di collaborazione, se si riesce. Primo, il protocollo d'intesa è rimasto fermo nel 2016, nonostante alcune prime indicazioni sembrava premettessero un discreto interesse. 491 censimenti, 86 riscontri, contatti, 25 interventi in stato di possibile avanzamento, 20 richieste di intervento alla selezione artigiana. Perché quindi non si è pensato o non si pensa, adesso la metto all'oggi, perché non si pensa di continuare nella logica che una cosa ben fatta non va sospesa solo per contrarietà politica? L'indagine si è bloccata anch'essa, perché non riprenderla quindi anche alla luce dei cambiamenti che certamente vi sono state avviate anche sul piano della distribuzione e collocazione degli insediamenti artigianali, commerciali e industriali? Dai dati ottenuti dall'Ufficio Ambiente si deduce un piccolo miglioramento, non significativo su scala territoriale. Quale strategia, ultima domanda, si intende perseguire per intervenire su quelle situazioni di realtà dismesse che una volta abbandonate rimangono a carico della nostra comunità? Quali orientamenti si prospettano per queste situazioni? Queste sono le domande. Volevo, per concludere, dirvi che ho avuto e ringrazio una buona collaborazione da parte degli uffici che si stanno occupando in comune di questa questione. L'ultima comunicazione che mi era stata inviata dava questi dati. I metri quadrati rimossi esistenti al 2015 sono circa 159.000 metri quadri. Parliamo di tetti, di capannoni, di certe strutture, eccetera, e anche abitazioni. Rimosso il 31/12/2021 9.182 metri quadri. Quindi probabilmente poi da quel momento in avanti è stato fatto, ritengo, anche qualcos'altro. Però questi numeri di per sé fanno pensare che c'è ancora parecchio da lavorare. Il problema, a nostro avviso, e a mio avviso anche molto particolare, se volete, è pesante, forse perché io, insieme al collega Domenico, che oggi purtroppo è dovuto stare a casa, abitiamo in un concentrato di territorio in cui ci sono diverse fabbriche dismesse che hanno su questa cosa dell'amianto. Forse va bene, magari siamo tenuti siamo più così sensibili perché abitiamo lì, però in realtà la questione delle aziende che hanno ancora e non hanno ancora provveduto a dismettere l'Eternit sono parecchie. Intanto grazie.
Grazie a lei. Risponde per l'amministrazione. Sindaco, prego.
Sì, è un'interrogazione di valutazione oggettiva della situazione che c'è, date quindi molte risposte se le date l'ufficio, so che aveva provveduto a darle, adesso io mi limito solamente a integrare qualcosina sul dimostrare che comunque il protocollo d'intesa che era stato stipulato tra l'ente e le associazioni di locali in collaborazione con la CNA e da questi istituti bancari si comunica ad oggi è ancora attivo, non ha scadenza questo protocollo d'intesa. Infatti i cittadini che manifestano la volontà di rimuovere, bonificare o monitorare le proprie coperture di cemento amianto vengono tuttora indirizzati alla CNA al fine di ricevere tutte le informazioni necessarie. Considerato che la volontà dell'amministrazione è quella di continuare a promuovere la bonifica dell'amianto, si prevederà di riportare l'attenzione dei cittadini e l'esistenza di tale strumento, pubblicizzando l'iniziativa attraverso i principali informatori come sito web, Facebook e giornalini. Vediamo se attraverso una maggior comunicazione riprendiamo un po' di più interesse, questo possiamo monitorare. Nel 22 l'ufficio ha provveduto a eseguire accertamenti mirati finalizzati all'aggiornamento del censimento del 2015, facendo una preliminare ricerca agli atti di tutta la documentazione pervenuta dal 2015 ad oggi, inerenti a bonifiche eseguite da parte di privati e ditte. Successivamente al controllo degli atti presenti, partendo dalle utenze non domestiche, quindi le attività artigianali che accennava prima il consigliere Brunato, sono state trasmesse sia richieste di aggiornamento degli interventi eseguiti a quale società che abbiamo inoltrato nel corso degli anni la valutazione dello stato di conservazione, sia richieste di presentazione di tale documento alle società che non avevano ancora trasmesso nulla all'ente. I dati che diceva prima, che l'ufficio ha provveduto al consigliere Brunato, ha considerato che nel 2015 si contavano 158.000 metri quadrati di amianto censiti. Oggi, a seguito degli accertamenti eseguiti, sono state riscontrate bonifiche per circa 27.000. Quindi rimangono sul territorio di Biate 131.000 metri quadrati di coperture contenenti cemento amianto. È chiaro che i passaggi successivi prevedono che le stesse richieste di aggiornamento trasmesse alle attività produttive vengono trasmesse anche ai privati. Pertanto si presume un ulteriore aggiornamento di metri quadrati di amianto rimanenti entro la fine dell'anno. Detto questo, però, anche se c'è il dato statistico che sarà sicuramente positivo, è ovvio che ridurre da 130.000 a pensare a zero, poco tempo no, noi dobbiamo continuare, secondo me, ad promuovere e sensibilizzare parte del cittadino. Il pubblico ha fatto la sua parte, è rimasto solamente, mi sembra qualcosina, ma roba minima. È chiaro che il privato però attività artigianale sul territorio, come diceva prima il consigliere, sulle aree dismesse c'è anche una presenza importante. Potremmo sensibilizzare anche la provincia magari e la regione per vedere su questi enti società di aree dismesse se nel frattempo sono state fallite piuttosto che rivolgersi al curatore per sensibilizzarli ad intervenire. Devo dire che ogni volta abbiamo chiesto al curatore per un'azienda particolare, sono sempre intervenuti, magari ci poniamo una forma anche di carattere legale dove poter schiacciare un po' l'acceleratore, credo che facciamo del bene a noi stessi, perché poi alla fine l'amianto, al di là che uno metta vicino, non è che si ferma, sono vicino, si propaga nell'aria. Quindi sicuramente questa interrogazione la vedo più come uno stimolo, una valutazione oggettiva e un impegno che ci vede tutti coinvolti ad trovare soluzioni. È ovvio che qui se ci fossero anche contributi da parte dell'ente regionale e statale favorirebbe questo tipo di intervento, però giocheremo e faremo la nostra parte. Tanto grazie per questa interrogazione perché mette in risalto comunque un qualcosa che dobbiamo impegnarci un po' tutti quanti.
Consigliere Brunato, soddisfatto o non soddisfatto?
Va bene.
D'accordo. Passiamo al punto numero 14, interrogazione in merito alla situazione della scuola Anna Frank presentata dai gruppi di minoranza. Chi legge per consigliere Sesta, prego.
Allora, a seguito della lettura della delibera 21 del 9 febbraio 2022, volontà di addivenire alla celere risoluzione di problematiche insorte nella fase esecutiva dell'appalto per la costruzione della nuova scuola Anna Frank, atto di indirizzo, e della delibera 34 del 21 febbraio 2022, proposta di risoluzione del contratto d'appalto numero 16.079 del 28/7/2017, avente ad oggetto la pubblicazione dell'acquisizione in sede di gara del progetto definitivo ed esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova scuola primaria Natanto, palestra polivalente in via Torino, approvazione, pur comprendendo la decisione dell'amministrazione comunale di procedere verso una risoluzione contrattuale con la società appaltatrice, esercitando il nostro ruolo di consiglieri comunali, chiediamo di conoscere quanto segue. Se l'amministrazione comunale stia tentando comunque di addivenire ad un accordo bonario con la controparte, magari alcune domande sono già superate, però è piuttosto vecchia questa interrogazione, se l'amministrazione sia a conoscenza di un possibile ricorso dell'attuatore rispetto alla decisione assunta dall'amministrazione, quale sia l'importo esatto della penale da ritardo ai sensi dell'articolo 6 del contratto d'appalto da applicare all'appaltatore e quanto sia l'importo complessivo che l'appaltatore deve versare al comune anche a fronte degli altri crediti vantati dal comune citato in delibera. Se il comune abbia già provveduto all'escussione della polizza fideiussoria e con quale tempistica l'intera somma dovuta dall'appaltatore verrà recuperata. Se siano verificate le ragioni per cui non sia stata posta tempestiva attenzione rispetto ad alcuni passaggi contrattuali, in particolare 1. Le somme corrisposte all'appaltatore in forza di anticipazioni, primo e secondo saldi, importo superiore ai lavori effettivamente prestati, come si evince dalla lettura della proposta del responsabile del procedimento numero 38 del 2022, cioè come in sostanza se siano potuti riconoscere quali anticipazioni, somme per lavori in eccesso rispetto a quelli realmente eseguiti, con un'eccedenza pagata dal comune di 196.839 euro. 2. Come non sia stata rilevata da subito e sanata l'errata aliquota IVA applicata, 22% anziché il 10%, pari ad euro 105.250, tenendo presente che alle somme di qui sopra vanno aggiunti euro 40.000 per l'indizione di una nuova gara ed euro 38.234 da rifondere al subappaltatore per lavori eseguiti e non pagati dall'appaltatore. Se sia possibile bandire un nuovo appalto mentre è in corso una risoluzione contrattuale e a quali costi ulteriori andrà incontro l'amministrazione. Come si intende risolvere il problema del contributo a fondo perduto del mutuo BEI per l'importo di euro 1.755.627 concesso per il cofinanziamento dell'opera e ad oggi scaduto. Considerato quanto sopra, se vi sia una nuova valutazione rispetto alla possibile data di ultimazione dei lavori. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Risponde il sindaco, prego.
Questa è un'interrogazione abbastanza complessa, quindi è stata ovviamente dettagliata, ringrazio gli uffici e l'Agenzia Clementi per la ricostruzione, quindi vediamo di rispondere in modo preciso a tutte le domande che vengono poste. È chiaro che questa interrogazione però verrà trasmessa la risposta a tutti i consiglieri perché è articolata sia l'interrogazione stessa sia la risposta. Allora, come si diceva prima, l'interrogazione è promossa dai consiglieri, da tutti i consiglieri comunali dell'opposizione sulla scuola da Franca. Allora, la prima domanda che viene posta è se l'amministrazione comunale stia tentando comunque di addivenire un accordo bonario con la controparte. In merito a tale quesito si riferisce che in seguito alla risoluzione del contratto d'appalto, deliberata dalla giunta comunale con proprio provvedimento il numero 34 del 21 febbraio 22, l'impresa appaltatrice non ha intrapreso con la stazione appaltante alcuna trattativa per la definizione bonaria della vertenza, che pertanto ad oggi resta del tutto impregiudicata. 2. Se l'amministrazione sia a conoscenza di un possibile ricorso dell'appaltatore rispetto alla decisione assunta dall'amministrazione. A tutt'oggi l'ente non ha la notizia di alcuna azione legale, ricorso o atto di citazione che l'impresa appaltatrice possa aver intrapreso avverso le determinazioni e le contestazioni della stazione appaltante e comunque non è pervenuta notifica di alcun atto giudiziale alla data odierna. 3.
quale sia stato l'importo, quale sia l'importo esatto della penale da ritardo, ai sensi dell'articolo 6 del contratto d'appalto, da applicare all'appaltatore e quanto sia l'importo complessivo che l'appaltatore deve versare al comune anche a fronte degli altri crediti vantati dal comune e citati in delibera. Il riscontro a tale quesito si riferisce che l'ente ha già provveduto a intimare all'ACI, affidataria, delle opere in oggetto di pagamento in favore dell'ente delle somme di seguito specificate. Adesso vediamo poi di riuscire a trovare avanti. Euro 63.641, lasci il centesimi, quale differenza tra l'importo di 1.360.564, oltre il 10%, versato ad oggi all'impresa, in forza di anticipazione primo sale e secondo sale, e euro 1.296.000, corrispondente al valore complessivo di quanto maturato dalla stessa alla data di risoluzione del contratto, più precisamente 1.099.000, titolo di primo sal, secondo sal, terzo sal e quarto sal, e euro 16.316 per migliorie e fondazioni, mentre euro 35.887 per impermeabilizzazione e coperture e euro 12.265 per lo stato di consistenza del cantiere, già decurtate le attrezzature che non sono di interesse rente, oltre a euro 118.569 per oneri ulteriori aggiuntivi dovuti a titolo di maggiorazione per prevenzione pandemia Covid e euro 14.627 per maggiorazione del 2% sulle spese generali, riconosciute dalla direzione lavori nei SAL 3 e 4 come da determinazione del collegio consuntivo tecnico. Vi ricordate in quella fase dove venne nominato il collegio consuntivo? Abbiamo 105.250 a titolo di rimborso determinato da errata applicazione dell'IVA nella misura ordinaria del 22 anziché nella misura ridotta del 10%, relativamente alla fattura emessa dalla società per il versamento dell'anticipazione. Euro 38.234 per le opere eseguite dalla società di costruzioni in favore dell'aggiudicataria in forza di contratto di subappalto autorizzato dall'ente e non corrisposte dalla società, come da noto protocollo 65639-2021, con la quale la subappaltatrice ha avanzato richiesta di pagamento. Quindi un subappaltatore non ha preso soldi sostanzialmente. Abbiamo 437.594 a titolo di penale da ritardo, applicata nella misura massima in forza del disposto dell'articolo 6 del contratto d'appalto sottoscritto tra le parti, ossia il 10% dell'importo contrattuale. Oltre ad ogni eventuale ulteriore danno e spesa per qualsiasi titolo di vendi connessi e conseguenti al contestato inadempimento contrattuale, nonché oltre ai costi e alle spese ancora da quantificarsi, che l'amministrazione dovrà sostenere per procedere con l'indizione di nuova procedura di gara per l'affidamento del completamento dei lavori, con necessaria revisione del progetto e del relativo computo metrico. 4. Se il Comune abbia già provveduto all'esclusione della polizza illusoria, con quale tempistica l'intera somma dovuta dall'appaltatore verrà recuperata? Il Comune ha già provveduto ad avanzare formalmente richieste di esclusione delle polizze proposte rispettivamente a garanzia delle somme versate a titolo di anticipazione per euro 877.083, nonché quale cauzione definitiva per euro 350.085. Per tutte le cauzioni sopra riferite, entrambe le polizze sono state escluse nel loro ammontare complessivo. Considerato altresì che le compagnie assicurative sono costituite fiduciari e solidali dalla ditta obbligata, non è previsto alcun obbligo di preventiva esclusione del debitore principale, pertanto le stesse, verificati i singoli presupposti di operatività delle polizze, sono tenute alla corresponsione delle somme garantite a semplice istanza dell'ente, così riducendo i tempi dell'incasso. Per quanto concerne le tempistiche, si evidenzia che non è possibile prevedere con certezza la data di recupero delle somme, essendo legata alla procedura di evasione della richiesta da parte della singola compagnia assicuratrice. 5. Se si siano verificate le ragioni per cui non sia stata posta tempestiva attenzione rispetto ad alcuni passaggi contrattuali e in particolare somme corrisposte dal portatore in forza delle anticipazioni, primo e secondo saldi di importo superiore ai lavori effettivamente prestati, come si evince dalla lettura della proposta del responsabile del procedimento numero 38-2022, come in sostanza si siano potuti riconoscere quale anticipazione somme per lavori in eccesso rispetto a quelli realmente eseguiti, con un'eccedenza pagata dal Comune per 196.000 euro, e due, come sia stata rilevata, come non sia stata rilevata da subito il Senato elevata all'aliquota del 10,22% anziché del 10, pare a 105.250, tenendo presente che le somme di qui sopra vanno aggiunte a euro 40.000 per l'indizione di una nuova gara ed euro 38.234 da rifondere al subappaltatore per lavori eseguiti e non pagati dall'appaltatore. La nostra risposta in merito al primo punto di tale quesito si rileva che le somme versate all'impresa appaltatrice a titolo di anticipazione, nella misura del 20% di importo contrattuale, costituiscono mera applicazione di quanto disposto dal decreto legislativo 173 del 2006 e dal DPR 5 ottobre 2010-2006, numero 206, regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006-103. Legislazione applicabile a caso di specie. Parimenti, risultano del tutto dovute le somme corrisposte alla società a titolo di SAL 1 e 2, in quanto debitamente assegnate e accertate dal direttore lavori ingegner Luigi Paolino. Invece, visti i gravi ritardi nell'adempimento delle opere, in via cautelativa, sono stati trattenuti non corrisposti il SAL numero 3 e 4, seppur accertati dal direttore dei lavori. Da ultimo, per quanto attiene il secondo punto del quesito, si rileva che la responsabilità per l'errata applicazione dell'imposto non raggiunto resta esclusivamente in capo al soggetto fornitore, non già all'ente committente, che pertanto, come detto, ha già provveduto a intimare la restituzione di dette somme imposte. 6. Se sia possibile bandire un nuovo appalto mentre è in corso una risoluzione contrattuale e a quali costi ulteriori andrà incontro l'amministrazione stessa. Sul punto si chiarisce che la risoluzione è già esecutiva ed è il cantiere è ad oggi rientrato nel possesso dell'amministrazione. Pertanto nulla osta la possibilità di bandire una nuova gara, previa necessaria revisione del progetto dell'opera, i costi per l'indizione della nuova procedura di gara restano ad oggi ancora da definirsi. 7. Come si intende risolvere il problema del contributo a fondo perduto del mutuo BEI per l'importo di euro 1.750.627 concesso per il cofinanziamento dell'opera ad oggi scaduto? In merito al mutuo BEI si rileva ad oggi, sulla scorta della comunicazione pervenuta in data 11/10/21, protocollo 56372/2021, da parte del Ministero dell'Istruzione, a fronte di esplicita richiesta avanzata all'ente, lo stesso risulta non prorogato. Peraltro, per quanto noto allo stato attuale, non risultano in fase di valutazione eventuali decreti di proroga da parte del Ministero. In caso di diniego definitivo, è intenzione dell'amministrazione farsi carico degli ulteriori oneri per addivenire alla definitiva conclusione delle lavorazioni, fermo restando che la perdita del mutuo BEI, determinata dal contesto di adempimento dell'impresa appaltatrice, comporterà da parte della stazione appaltante le iniziative volte anche al risarcimento del danno costituito dalla perdita dell'importo afferente al mutuo per integrare il risarcimento. 8. Considerato quanto sopra, se vi sia una nuova valutazione rispetto alla possibile data di ultimazione dei lavori. Sul punto, considerato che non sono ancora stati appaltati i lavori di ultimazione della scuola, non vi è una data di ultimazione dei lavori. Tuttavia, una volta consegnati i lavori all'impresa subentrati, gli stessi potrebbero presumibilmente essere completati in circa 15 mesi.
Grazie, Sindaco.
Quasi completamente soddisfatta, solo un per cento di insoddisfazione. No, rispetto al discorso di quando si rientrerà appunto di tutte le somme, ma proprio una previsione di massima, cioè non intendo la data precisa, questione di mesi, anni, non si può sapere. Allora dobbiamo controllare spesso. Va bene, comunque grazie.
Grazie a lei. Passiamo al punto numero 15, interrogazione presentata dal consigliere comunale Brunato Giancarlo del gruppo consigliare di Inviati Solidali Brunato Sindaco in merito alla gestione della piattaforma ecologica comunale. Consigliere Brunato, lei.
Sì, Questa è molto corta. La Presidente, per richiedere informazioni in merito alla situazione della piattaforma ecologica di Limbiadi in via 25 aprile. La gestione della piattaforma infatti si presenta sempre accurata e offre un'ottima disponibilità da parte del personale addetto. Tuttavia sembra, allo scrivente, che il carico di lavoro presso la stessa piattaforma sia ultimamente aumentato e questo implica un impatto sull'organizzazione e gestione. Si richiede pertanto di sapere quante ore uomo sono previste all'interno della piattaforma di Limbiadi, sia durante l'orario di apertura, sia durante l'orario di manutenzione dell'area. Si ritenga opportuno richiedere a Gelsia di considerare una maggiore attenzione e quindi un maggiore impegno orario all'interno della piattaforma ecologica, almeno nei momenti di maggior frequentazione da parte dei cittadini. Questo l'ho scritta oltre due mesi fa. L'avessi scritta adesso, avrei aggiunto anche la pulizia delle strade.
Grazie, consigliere. Risponde per l'amministrazione. Sindaco.
Per quanto riguarda la pulizia delle strade, guarda, se ti aggrega al gruppo del sabato dei volontari, vedrai che le strade sono talmente pulite che a volte non abbiamo più possibilità di intervenire a pulizia. È un invito. Cioè, indirettamente ho preso la palla al balzo, vedo che non la parlare. Va bene, per quanto riguarda l'introduzione da parte del Consiglio Brunato, ai sensi dell'articolo 11 del capitolato speciale d'appalto per la gestione operativa della piattaforma, il personale idoneo è necessario alla corretta attività della stessa, vede la presenza di due operatori che prestano servizio 6 giorni alla settimana. Uno presente per 38 ore settimanali, dove oltre alla gestione della piattaforma e dell'utenza durante l'orario di apertura deve provvedere alla sistemazione e ripristino dello stato dei luoghi dell'orario di chiusura, mentre l'altro operatore presente solo durante gli orari di apertura pubblica, tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 11.30 e il mercoledì e sabato dalle 14 alle 17. Per quanto concerne la gestione dell'afflusso degli utenti, l'afflusso degli utenti si comunica che generalmente durante la settimana l'attività ha dei momenti in cui gli accessi sono più sporadici e dei momenti in cui vi è una maggiore affluenza. Tuttavia non sono pervenute nel corso degli ultimi anni particolari segnalazioni esposte riguardanti i servizi derivanti dall'attività della piattaforma, se non qualche reclamo inerente all'attesa dell'accesso nei giorni di sabato. A tal proposito, in particolare occasione è stato messo a disposizione il supporto di un ulteriore operatore di sabato per meglio gestire i numerosi accessi da parte dei cittadini, ad esempio la partenza del sistema informatizzato con sbarra automatica. GES, tuttavia, su richiesta dell'amministrazione, si riserva di accogliere eventuali proposte di ampliamento dell'orario di apertura al pubblico, azione che comporterebbe un conseguente aumento della spesa di gestione. Quindi questa poi sarà una valutazione che faremo, però devo dire che da quando vi ho messo l'informatizzazione della sbarra, onestamente non vedo più quell'ammasso di autovetture a sabato, che è il giorno più clou rispetto al passato. Quindi mi sembra che la gestione della piattaforma ad oggi sia funzionante. Però se avete segnalazioni, magari anche fotografiche, ci aiutate anche a comunicarlo alla GES. Comunque siamo disponibili eventualmente a capire se bisogna ampliare l'orario, sapendo benissimo che aumenterà anche il costo della tariffa.
Grazie Sindaco. Consigliere Bernardo, soddisfatto?
Prendo atto.
Grazie. Va bene, grazie Consigliere. Passiamo all'ultimo punto, interrogazione al numero 16, interrogazione sulle comunità energetiche, uno strumento per mitigare il caro bollette, la povertà energetica e le emissioni di CO2, presentata dal Consigliere Comunale De Giorgio Mario del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Prego, consigliere De Giorgio.
Presidente, io mi rendo conto che la mia interrogazione è molto lunga, penso che la risposta del sindaco sarà altrettanto lunga. Se vedevo nel problema, visto l'orario, ormai siamo a mezzanotte, io sono disposto a rinviarla al prossimo consiglio comunale, nella speranza però che venga messo tra i primi punti all'ordine del giorno, perché comunque la ritengo una cosa abbastanza importante.
Ok, quindi interrogazione rinviata al prossimo consiglio comunale. Grazie consigliere Di Giorgio. Allora, augurandovi a tutti buone vacanze, si conclude qui il consigliere Donato. No. Aspetta, Giancarlo. Consigliere Brunato, prego.
No, ringrazio anch'io Marco ovviamente per questa cosa. Abbiamo ipotizzato, lo chiedo soprattutto al Presidente del Consiglio e ai capigruppo, una proposta, poi adesso andiamo in vacanza e ci pensiamo su, di raggruppare le interpellanze, le interrogazioni, mozioni, adesione, eccetera, in un consiglio comunale dedicato solo a interpellarsi, in modo tale che da una parte non si va di corsa e si mortificano gli altri punti, e dall'altra parte si dà anche dignità invece ai punti dell'interrogazione che a loro volta invece possono avere l'esigenza di avere magari qualche discussione ulteriore o maggiore. Insomma, anch'io sulla Gessia prima avrei potuto mettermi a, però non l'ho fatto perché sapevo che c'era anche quella di Mario Lo. È una proposta, pensateci su e vi invito per essere una soluzione.
Grazie consigliere. Allora, buone vacanze a tutti. Sapete qui il Consiglio Comunale, arrivederci alla prossima seduta.
Carlo, prendiamo atto.
Allora, chi è presente?